tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Oh, buono, buono, loro sono i tre allegri ragazzi morti. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Emilio. Martina Garonna, ciao.
Buongiorno.
Sai chi mi ricordi?
Girati un attimino.
Ecco, sì.
Sembri paro.
Il re di Danimarca.
No, bravo. Il re di Danimarca, ma di tre quarti.
Lo dicono in tanti, eh. Sai chi Mauri somiglia tantissimo a Carlo III invece?
Sì. Ma
manco un dito.
Guarda che bel ragazzo. Scusa,
ma
ti fa vedere delle foto dove stava bene.
Ma dove stava bene? Allora, giusto nella serie The Crown, lui. L'ultima
allora,
che ci hanno messo l'attore Bono.
Allora, il giochino è questo stamattina. Associate dei nomi di reali agli speaker di Radio Rock.
Sì.
Questo è il giochino questa mattina, no ragazzi? Oh, clamoroso di Giorgio Dell'Arti. Per i calzini di spugna, sai i calzini di spugna, no? Conosci? Calzini di spugna. I Beckham avevano una lavatrice a parte. Lo riporta chi?
Mi sembra anche giusto.
Avevano una lavatrice solo. Perché avevano poi? Quindi non ce l'hanno più.
Forse sono resi conto che a un certo punto.
Sono lasciati i Beckham.
Stavano insieme, ma hanno gettato quella lavatrice lì.
Ah, tra l'altro, c'è una bellissima serie TV di 4 puntate su Netflix. E si chiama proprio Beckham, mi pare.
Sì, perché è lui che racconta. Bellissima.
Molto bella su Beckham, fatta molto bene. E il cui regista è uno degli attori di Succession. Guarda come tutto faccio il cerchio.
Non è un caso. Pensa,
giro tutto.
Secondo me l'hanno tolta quella lavatrice lì perché non ci si ritrovavano più.
Oggi
mettevano calzini, li trovavano sempre spagliati.
Questo Maurizio, attenzione. Intanto volevo dirvi che allora la cosa importante è questa qua. Tra pochissimo leggiamo il diario da Gaza di Sami Yarami, perché voglio vedere che succede, come se c'è novità, voglio capire un po' che sta succedendo lì a Gaza. Intanto però nel frattempo, discorso interessante quello che mi ha girato Alessandro Di Rocchi su nostro canale, sul nostro chat privato WhatsApp, che riguarda quello che riportavo da Hollywood Roma, da Hollywood Reporter, scusa,
il Boris.
Sito e giornale del nostro Boris Sollazzo, Hollywood Reporter Roma, quindi la versione italiana di Hollywood Reporter, che intervista l'executive e vice president content di Sky Italia e presidente di Vision Distribution, che si chiama Antonella Del Rico, la quale parla con THR Roma del suo lavoro e di empowerment femminile, e dice questa frase: mi piace che il riconoscimento e la valorizzazione del talento siano slegati da temi gender, perché quando è così la managerialità femminile assume ancora più valore. Ora, questo discorso qua si intreccia un po' col tema delle quote rosa di cui parlavamo anche tempo fa, però secondo me non sono, sai che Ale, riflettevo mentre venivo qui, non sono in contraddizione le due cose, eh? Cioè, nel senso, uno può dire oggi è importante che ci siano le quote rosa perché servono a cambiare la nostra società, al tempo stesso è chiaro che qualora una persona, una donna nello specifico, emerga al di là delle quote rosa, è chiaro che è un valore aggiunto, nel senso che chiaramente come dire, dà ancora più forza alla managerialità della persona. Non so tu che ne pensi, Martina.
Sì, sono d'accordo, anche perché il fatto delle quote rosa è proprio per implementare un deficit, quindi non è per dire ok, ce la devo mettere per forza, ce le devo mettere per forza. Quindi io credo che una volta che si è stabilito una cosa un po' più equilibrata, il fatto che emergano, sono d'accordo, anche secondo me dà più valore. Poi sarebbe bellissimo che un domani non servissero più le quote rosa,
ma
però
non serviranno, secondo
non
me
serviranno,
però
il
domani
esatto,
non serviranno.
Su cui riflettevamo qualche settimana fa è: visti i dati ancora oggi 2024, ci chiedevamo, ma se noi ci facessimo un triennio in cui io per legge ti dico ok, il 50% della dirigenza deve essere donna, trovala, nel senso trovala, non la certo, prima che passa certo, in base a dei requisiti. Forse se facciamo sto triennio strong, magari tra 3 anni non servirà più.
Sì.
Io la cosa che mi trovo folle, no? È che per esempio per la donna, no? Si dice sempre la prima che passa, no? Come a dire, che non, come a sottintendere che non ce ne siano, no? Però per l'uomo non si ragiona mai sul primo che passa, cioè gli uomini sono qualificati.
Perché non è abituato l'uomo,
la donna, l'uomo sta lì.
Non ha dovuto mai guadagnarsi un ruolo come ha fatto la donna.
Però,
poi,
però carità, anche lì,
sono stati uomini,
se vogliamo,
illustri,
ci sono tanti primi che sono passati anche lì, perché ci sono persone che stanno in ruoli dirigenziali che tu non capisci come cazzo ci siano finiti.
Ci siano finiti,
in
certo,
realtà, quindi voglio dire,
per meriti non meriti.
Cioè, se il discorso, una cosa che la prima che passa si fa, lo si deve fare anche per l'uomo, perché
credo
sennò
che
altrimenti
sia anche un discorso tanto di pregiudizio, perché per esempio mi è capitato una volta di sentire in aereo dire, ovvio, ma parlava l'hostess, non so chi, non aveva capito la lingua, ma il pilota è donna. cioè preoccupatissimo, capito, che e il capitano potesse essere, cioè il comandante dell'aereo.
Allora, no, come parcheggia?
È successa una cosa in Formula Academy, in Formula 1 Academy, c'è una bellissima, devo dire, è anche piena di competitività, gara quest'anno, campionato quest'anno, al femminile. E ci sono praticamente, perché giustamente si è deciso di puntare sulle donne per, diciamo, fare un campionato che in questo momento è un campionato femminile, ma che un domani potrebbe portare delle donne in Formula 1.
Miste, come, certo.
Ci sono già state, ricordate, Elena Lombardi negli anni 70, ci sono già state le donne, però pochissime donne in Formula 1, pochi, è uno sport molto molto maschile. Vuoi anche un po' per scelte, ma non solo, perché Wikipedia, per esempio, che commenta la Formula 1 quest'anno per Sky, è una bravissima pilota, ed è una donna ed è molto brava, insomma, molto brava anche nel suo lavoro di commentatrice. Ora, che cosa è successo? Lo scorso Gran Premio, che una pilota che stava vincendo la gara, anzi che ha vinto la gara, si è sbagliata. Ho sbagliato. E praticamente... dopo aver passato il traguardo, pensava che ci fosse un giro in più e quindi ha continuato a girare ad alta velocità facendo un altro giro. Quindi non ha fatto il cosiddetto, no, giro di cooling in cui, okay, sorpassi, no, passi il traguardo e poi vai piano piano, no? È stata sanzionata con 20 secondi di penalità sul tempo, quindi ha perso la vittoria e vabbè. Io non sono d'accordo sulla sanzione, cioè secondo me si poteva fare una sanzione minore, pecuniaria, per esempio, certo, no? Cioè, metti una multa, perché lei effettivamente ha creato una situazione di pericolosità, perché tu immagini tutte le macchine che rallentano e lei che andava velocissima. Ok, però queste cose, ragazzi, possono succedere. No? Io ricordo un Chili, Pier Francesco Chili, nelle moto, che fece il contrario purtroppo, e lì è peggio, cioè pensava che la gara fosse finita, ha esultato, e non è stato solo, perché ce ne sono stati tanti, ha esultato, e poi gli hanno detto guarda che mancava un altro giro, e lui ha perso il primo posto, perché magari è finito quinto, perché si è fermato pensando che la gara fosse finita. Ora, commento, cioè mettono questa notizia, le farei leggere i commenti,
come la guardavi,
avrei fatto leggere i commenti su Instagram di questa
che
roba,
che sei infortunata.
Poi sulla guardialinea è stato svelato il caso con le immagini riprese da un'altra angolazione, la colpa del cameraman,
sì, esatto,
che si frappone tra lei,
sì, ma anche se,
lì,
anche, no?
Se anche se fosse la sua,
anche se fosse stata la sua,
per dire quant'è, no, il pregiudizio,
anche, però vi avrei fatto leggere i commenti là sotto, cioè era tutto un ah, ma perché le donne poi fanno pure guidà,
sì, sì.
Forse stava cercando parcheggio, battute di
ma questo
di
tu
Augusto.
Pensi che sia relegato solo al mondo dello sport o
no,
in
no
generale?
No, ma questo è in generale,
o al,
certo,
mondo maschile
è in generale.
Generale,
poi se vai a toccare, beh, gli uomini determinate categorie,
esatto,
di competenza,
esatto,
il calcio, la Formula 1 è matto.
Infatti c'era quell'arbitro, l'arbitro donna, che infatti continuano, cioè i commenti sotto, era successo, non mi ricordo, poco tempo fa, che aveva ammonito, era stata un po' aggredita verbalmente da un giocatore, sotto capito, ecco perché questi lavori devono fare gli uomini, vai a cucinare, ma perché non stai in cucina, da, cioè, da
come
tutti,
se poi voglio dire gli arbitri,
capito,
uomini
non ricevessero, esatto,
sì, non facessero nel caso anche errori, insomma,
sì, sì, ma poi, vabbè, comunque ricevono aggressioni verbali,
sì,
comunque.
Penso che noi siamo regrediti, generale, siamo regrediti, perché io mi ricordo quando giocavo a calcio, guarda, non lo so, perché io mi ricordo,
penso,
ci fu l'anno della sperimentazione dell'ingresso delle donne nel settore arbitrale anche per le partite maschili,
sì,
io facevo la juniores regionale, parliamo dei fine anni 90,
sì,
e per tutto il campionato furono mandate tantissime ragazze ad arbitrare in campo, non, e tutti avevano il terrore,
ma dipende
e
da
non
dove
succedeva, c'era, anzi era scattata una forma di controrispetto, per cui quell'anno fu, tra l'altro, anche insomma in cronaca dei giornali locali, celebrato come un anno in cui c'erano meno ammonizioni.
Ma non si parla,
era
di
come
Serie
se...
A però
no però dicevo l'impatto del maschio nei confronti dell'avvento di una donna,
ma vedremo.
Radio Rock Podcast.
E allora Gone It Out, loro sono gli Oasis. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Qualcuno scrive Martina è la principessa Sissi. In che senso? Non capisco.
Ma come somiglianza.
Ah,
ma
come
no,
somiglianza,
insomma.
I reali, dai. Abbiamo già scordato. Io, bellissimo che dico, ma facciamo, fate questa cosa, i reali che somigliano agli speaker di Radio Rock. Poi scrivono Martina è la principessa. Io, di che parlate?
Ma questi matti, ma
lei che mi ricorda un po' la regina del Marocco.
Vero? Guarda,
un pochino sì, che fa il termine quote rosa non potevano essere amaranto, termine di una retorica veramente, guarda, insopportabile. Ci scrive qualcuno, poi se
ragazzi
vediamo,
buongiorno, una buongiorno, curiosità, ma quante conduttrici o co-conduttrici ha Radio Rock in base anche alla percentuale rispetto ai maschietti?
Credo, quante ne siamo?
Donne siamo
Martina,
cinque.
Paolonia, cinque. Tatiana, Silvia.
Donne siamo cinque.
E Nicole.
Nicole?
Cinque.
Cinque.
Beh, Martina dice
forse
cinque.
Sei.
Possiamo dire otto?
Forse sei. Forse quattro, vediamo un po', vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, un abbraccio a tutti e grazie ancora per la vostra compagnia la mattina.
Ma ti pare?
Io sulle quote rosa non voglio fare polemica, però per me uno Stato che deve legiferare sulla quota rosa è uno Stato che ha fallito.
Ma abbiamo fallito
cioè,
in tanti,
il Parlamento...
Però ammettiamolo sto fallimento, dai ragazzi, ammettiamolo e andiamo avanti, se no non lo
esatto,
siamo più.
Esatto, allora, uno Stato o il genere maschile ha
bravo,
fallito.
Bravissimo.
Ma poi tra l'altro, vabbè,
no,
ammettiamo
tutte
che abbiamo...
due, Maurizio, perché purtroppo il genere maschile governa lo Stato.
È lo Stato. Comunque, ammettiamo che abbiamo fallito e facciamo delle cose che anche se per il momento ci danno fastidio, non ci piacciono, possono fare in modo che questo fallimento sia meno impattante, no Ale?
Sì. Dunque, le quote rosa sono deprimenti.
Muove la testa, stai in radio, sono... di sì.
Sì, sono, allora no, tu muovi la testa e noi ti diciamo... Cioè,
le facciamo il playback.
Esatto, facciamo il playback.
Buongiorno Martina, carona benedetta lingoronata.
Allora, le quote rosa sono deprimenti ma necessarie, dicevo, no? Sentiamo ancora, vai, vediamo.
Io comunque sono d'accordo che alcune aree di competenza siano... diciamo così blindate. Cannavacciuolo, mettete in porta, che cavolo siete a fare in cucina?
Attenzione,
questo non succede mai.
Attenzione, attenzione, molto interessante, vai, sentiamo ancora.
Quando
vai.
Penso a voi l'unico re che mi viene in mente è Re Bibbia.
Re Bibbia,
ah,
Re Bibbia, ci manda in galera. Ci manda per
una serie nuova di Netflix che si chiama I calzini di Beckham.
Sì.
In cui fanno vedere come i signori Beckham, signori
bello,
signori
bellissimo.
Beckham e prole
molto
non
interessante.
Usano più i calzini.
Molto interessante, molto interessante.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Occhio.
Occhio, occhio ragazzi. Occhio. Occhio, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno. Buongiorno.
Mauri, guarda, volevo dirti che il pezzotto che mi hai fatto si vede benissimo.
Parlavamo anche di questo, questo.
E volevo ringraziare
anche di questo si parla.
Vergogna.
Mio zio, mio fratello, tutti quanti, perché gli ha dato quelle cinque chiavette a loro. Sei stato gentilissimo, grazie ancora.
Occhio,
tra pochissimo
che
ragazzi.
Cos'è il pezzotto?
Come che cos'è? Ne stava parlando da un'ora.
Cos'è il pezzotto?
Che cos'è il porno?
No, non lo so.
Abbiamo parlato poco fa che tu mi hai detto
la pornografia.
Tu che stai a dire?
Con la pornografia sono cresciuto. Il pezzotto non so cosa sia.
Prima tu mi hai pure detto, lo fai te? Sei matto, Mauri?
Ma sì,
sai che lo so, sai, ferma un attimo, sai che non so manco io che cos'è il pezzotto da parte di
si
scherzi.
Definisce un termine poco tecnico, in realtà la chiavetta
arrivare,
che serve
una chiavetta.
È una sorta di chiavetta che sì, che c'è il codice
mi
per accedere ai contenuti.
Che una volta c'era, quando tu avevi ancora il decoder fisico di Sky, c'era una smart card.
Sì, esatto.
E loro facevano facevano una specie di finta smart card che si infilava dentro, ingannava il lettore fingendo di essere...
È una roba simile con i codici.
Ma era una cosa...
una cosa simile.
È una chiavetta che si inserisce
USB,
e che aggiorna delle stringhe.
Ah, non lo
tipo,
sapevo.
Tipo USB. No, io non, ti giuro, non lo
ma
so.
Ma se infila dove, scusa, sta chiavetta?
Maurizio, dove non batte
il
sole.
Te lo dico tra pochissimo, appena va il brano.
Nel culo.
No, Maurizio, la volgarità, dai. Inusitata.
Volgarità.
Allora, l'Europa vara le leggi... L'Europa vara le case green. Emissioni zero... Nel 2050 la destra italiana fa muro, dice no, basta con questo green.
Che
basta.
Allora, Strasburgo, protesta plateale del leghista Ciocca. Leghista Ciocca praticamente ha fatto una cosa. Appena ha tirato fuori il cartellino rosso per l'Unione Europea che fa continui falli contro i cittadini. Quindi lui si è alzato e ha tirato fuori il cartellino rosso. Vabbè,
ma veramente, cioè, l'ha fatto veramente una cosa.
È la foto.
Ah, pensavo
di lui
fosse
che fa il cartellino rosso. Ecco qua, firmi tutti, signori. È fuori l'Unione Europea. Fuori.
Espulsi,
forza. E l'Unione Europea espulsa, vai, che fa continui falli contro i cittadini.
Fai falli, fa.
Vabbè. Pochi giorni fa si era presentato con un, sempre lui, si era presentato con un cappio contro i tassi davanti alla Lagarde. Si era presentato con un cappio vero. Aveva detto il cappio. E poi adesso espulsi. E poi, insomma, hanno intervistato il Kieran Cuffe, che è un irlandese eurodeputato dei Verdi, relatore della direttiva sulle case green. Gli hanno chiesto di Ciocca e lui ha detto: mi pare un fannullone. In italiano l'ha detto, mi pare un fannullone. Vabbè, quali sono i provvedimenti di questa direttiva green che ha varato l'Europa? perché poi non se non si spiega. Mussolini, Alessandra Mussolini, sai Alessandra Mussolini? Sì. Che adesso somiglia molto alla nostra ascoltatrice. Allora, Alessandra Mussolini è ha votato sì e poi spiega, ho sbagliato.
Come hai sbagliato?
Si è sbagliato.
No,
un errore, no, un grave errore. Ho sbagliato. Il centro-sinistra volano per l'economia, si poteva fare di più, ma, il no, ma resta il nodo dei fondi. Allora, cosa succede? Perché questo budget, no, che è stato messo a disposizione all'Europa per le case green, in cosa consiste? Allora, migliorie subito in ospedali e uffici, quindi edifici pubblici da migliorare. Poi, consumi ridotti per l'edilizia privata del 20% in 10 anni. Le nuove costruzioni, materiali naturali e fonti rinnovabili. Poi nel 2040 addio agli impianti di caldaie a gas, saranno fatte fuori dal 2040, aboliti tutti i sussidi per le caldaie a combustibili fossili, quindi piano piano si passerà alle rinnovabili. Maurizio, alle rinnovabili.
Sono attentissimo, no, stamattina sto prendendo appunti.
Corsa a installare più pannelli solari. Ricordo che Radio Rock è la prima, forse penso unica radio in Italia green, con green, con i pannelli solari sul tetto. Però mancano i soldi, questo è il problema. Cioè, tutto
è tutto molto bello.
Allora, ci stanno i soldi, tocca trovare i soldi. Adesso Mauri, quanto c'hai tu in tasca? Vediamo un attimo se riusciamo. Io ho qualcosina.
Sì,
mettiamo tutto insieme. Martina,
15,
tu metti
forse
qualcosa. 15, qualcosa tieni fuori te. La 100 euro ce la mette di Rocchi, ecco,
Ale c'ha la 500,
forse
guarda,
ci arriviamo, guarda. Forse ci arriviamo, guarda, forse adesso facciamo i calcoli e poi vediamo. Poi se volete l'Europa è bella perché vara, scrive ci scrive qualcun altro, vai.
Buongiorno schifosi, attenzione Maurizio, piove, attenzione.
Oh, piove, piove la madama. Allora attenzione che
la madama.
Attenzione perché scrivono grande Mauri che nega, e ricordiamolo che negare è la prima regola della malavita. Allora io ti giuro,
ma
pensavo,
che cosa nega?
Allora ti giuro Mauri, io
Mauri
pensavo
fai schifo, fai
che tu non avessi il pezzotto. Ora che hai negato, sono convinto che tu abbia il pezzotto. Ho convinto che tu ce l'hai, perché
sapevo neanche dove andava infilato sto pezzotto.
Esiste, rintuzza. Vai Mauri, vai.
Radio Rock Podcast.
Voice Orchestra con Goodbye Day, terzo estratto da Midnight Again, nuovo album appunto degli Toys Orchestra sugli scaffali dei negozi di dischi dal 22, invece è tantissimo dire sugli scaffali perché dà questa idea un po' della ancora, no, del negozio di dischi,
sì, è vero,
con gli scaffali, no, che non te lo vai a comprare su Amazon, oppure per carità, poi senza voler demonizzare Amazon, però insomma entri ancora nei negozi di dischi, no, nelle librerie, no, adesso si fa fare tutto virtualmente, anche dal dentista ormai vai virtualmente con Amazon, no, ti fai curare i denti, invece no, entrare negli studi
come
dentistici,
fai a curare,
no, basta un click ormai,
basta un
Mauri,
click,
e
via,
fanno,
no,
tutto, ma vuoi mettere il contatto umano, no, vuoi a questo proposito sai che ti voglio dire, in mente adesso, voglio sentire la dottoressa Selene Sotero proprio su questo tema qui, a cui do il buongiorno di Studio Gol. Ciao Selene, buongiorno.
Buongiorno Selene.
Come sta? Ma vuoi mettere?
Forse.
O senti questo buongiorno così solare, cioè vuoi mettere avere un contatto con le persone?
Poi ragazzi, è il secondo, questo significa che forse ci stiamo liberando definitivamente da quel mostro.
Secondo me è questo.
Del dottore Roberto Coll.
Che tutto copre, che tutto oscura con la sua presenza. Ma
tra l'altro, non so se hai notato, ma Selene ha fatto pure il claim di Radio Rock, ha detto tutta un'altra storia,
sì,
quindi
sì,
era
sì,
il professionista.
Una bella posta, certamente. E tanto Martina, devo dire, è molto contenta, che adesso me ha tramato anche lei nell'ombra, no? Per,
esatto,
contro,
esatto,
il patriarcato Coll, per insomma per far sì che finalmente Selene Sotero prendesse proprio in mano lo studio, quindi adesso praticamente è tutto quanto
tutto suo.
Mi sembra di aver capito che il dottore Roberto questa notte è morto, vero?
Credo di sì. Dopo sveleremo il mistero. Intanto ci sono un po' di domande. Allora, c'è Silvia che scrive: dottoressa, quando devo iniziare a portare i miei bambini under 10? Perché ricordiamola anche questa cosa: che lo studio Sotero è il dentista dei bambini. Quindi under 10 da una igienista. Quando?
Allora, nello studio Sotero.
No, mi piace tantissimo questa cosa. Cambiamo tutto. Cambiamo anche la pubblicità oggi. Lo spot deve andare in onda. Studio Sotero. Vai.
Allora, noi i nostri bambini li possiamo portare dai 10 anni sicuramente, ma anche prima, perché in realtà più o meno verso i 3 anni, chi prima, chi dopo, hanno finito di mettere tutti i dentini da latte, quindi sicuramente una prima visita è una cosa buona anche per farli abituare allo studio dentistico. Poi purtroppo ci sono dei bambini anche che, un po' perché non si fanno lavare i denti, un po' per altre patologie, diciamo, possono accumulare tanto tartaro, quindi si inizia anche a 4, 5, a 6 anni a fare un'igiene. Ovviamente un'igiene più leggera rispetto a quella che possiamo fare a un adulto, certo, però assolutamente si inizia da subito, quindi quando vuole.
Oh, c'è Carlo invece che scrive: buondì Selene, la parodontite può essere prevenuta con una corretta e rigorosa igiene dentale. Sembra un po' uno spot così, una corretta e rigorosa igiene dentale, Selene, o no?
Allora, sì, nel senso che sicuramente una parte fondamentale per chi soffre di parodontite è quello di avere una curata generale a casa, perché tutti i giorni poi è il paziente che è a casa fa la differenza. Sicuramente poi un soggetto che soffre di parodontite lo vedremo più spesso a studio, però assolutamente a casa un soggetto parodontale ha un'igiene maniacale, che può essere lo spazio elettrico, il filo, lo scovolino.
Ma tutti i per arrivare. Però non cioè nel senso.
Quindi scusa, come gli altri più degli altri, diciamo così,
bello,
no?
Come gli altri più degli altri, perché hanno una componente genetica massimo importante che non possono debellare.
Ecco, bene, questo dico. Per cui in realtà prevenzione, ni, cioè non è che se io.
Sì, nel senso. Sì, però sicuramente se io ho una pessima generale a casa, certo, c'è allora certo il processo.
Ecco, mettiamo in questi temi. Vabbè, io ringrazio, e quindi a questo punto la dottoressa Selene Sotero, chiedo come di consueto quale canzone, a quale canzone ha pensato questa mattina da far ascoltare a, ai nostri amici in questo momento che affezionati al The Rock Show. Sì.
Ho pensato a Pantera, Work.
Beh, allora, alla grande, alla, alla grande. Allora, io ricordo i contatti, Studio Sotero, Piazza dell'Alberone 31, per info. Non so perché il sito è rimasto studiocol.com. Facciamo un redirect adesso. studiosotero.com, 06789346, WhatsApp al 334-840-7923. Grazie Selene, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie. Ciao. Arrivano i Pantera, il nostro super classico di oggi.
Super classico. Radio Rock
Podcast. Attenzione, c'è una notizia dell'ultima ora, ragazzi, molto molto importante, riportano un po' tutti i vari siti di informazione, quindi la diamo anche noi ovviamente, flash news, breaking news come si dice in questi casi, nuovo allenatore della Lazio Maurizio Paniconi, quindi complimenti Mauri,
dai,
sono contento.
Bravo,
bravo Mauri, malgrado siedi su quella panchina, però complimenti per il traguardo personale.
Un bellissimo traguardo, no, perché poi si può dire che tu sei partito proprio dal nulla.
Dal nulla, sì.
Mangiavi pane e palanche, sì, mangiavi panini col fango.
Però credimi, sì, che sul mio comodino ho sempre avuto il libricino del regolamento del gioco del calcio.
Ah, lo so, lo credo. Il
sussidiario.
Allora, questo si fa capire, questo si evince come tu non capisca un cazzo di calcio, cioè il libricino del regolamento del gioco del calcio.
Ma è lo stesso che ho io, tra l'altro.
Che è lo stesso che
però
che,
ho letto.
Infatti, dopo, se ti fai esonerare dall'udito, ci pensa Martina Caronna a traghettare la Lazio.
Ho letto che Floris, il
fatto
giornalista,
peggio di Sarri penso che non puoi fare, credo.
Ma nessuno può fare peggio.
Una cosa incredibile. Ma dice,
nessuno peggio di Sarri,
che ne sai te voi?
Ha fatto Sarri, ho capito. Sarri è quello che c'ha sempre la tuta.
Bravo.
Mi sta simpaticissimo.
Bravo,
so
bravo.
Perché.
È un
non ti permette mai più di dire cosa genere.
Allora, è il classico Sarri, è il classico. Vabbè, adesso si può parlare bene di Sarri, tanto se n'è andato.
Adesso
è
sì
il classico toscanaccio nato a Napoli, no? Il classico, sai, qui più classico dei toscanacci nati a Napoli, no? Lui
ma se è,
è
nato a Napoli sarà napoletano.
No, è nato a Napoli e toscanaccio,
Napoli,
che cazzo vuoi?
Ma si è trasferito quasi subito in Toscana.
Quindi lui parla così praticamente. Oh, grullo un coppo Vesuvio a Mergellina.
Mazza uguale, oh.
Lo so, ragazzi. Lo so, ho studiato tanto tempo.
Oh mio Dio, ma c'è Sarri.
Grullo, Maradona è meglio Pelé. Maledetto schifoso bu. Alla fa, sai che ti dico? Campi Flegrei Bucaioli.
No,
come no? Bucaioli Campi Flegrei. Perché? No, è la rimba, no?
Perché insulta i Campi Flegrei.
Che cazzo dici? Cioè, non capito. Allora, capito?
Scusa, sì,
ma io voglia, se ho capito.
Comprendo. Vale, dai,
allora, pare che non capisco.
Tanti, tanti auguri, Mauri, per questo tuo. Come preparerai la prima squadra per.
Allora, innanzitutto vorrei un po' sciogliere.
Ma certo.
Insomma, le tensioni che
bravo
si sono create in questo periodo. Per cui credo
subito
che
pronti via, subito pronti via.
Andiamo al ristorante
sabato
a
sera a Frosinone, no?
A Frosinone andiamo
leggevo
a mangiare.
Frosinone, sai che leggevo? Frosinone, città più inquinata d'Italia. tra le più inquinate, detto, me l'avevi molto. Detto tra le più inquinate, più inquinata della pianura padana. Sai, nella pianura padana si sta parlando molto in questi ultimi giorni del fatto che c'è tantissimo inquinamento dovuto da una serie di fattori. Eppure Frosinone, incredibilmente, è veramente molto molto inquinata, pur non essendo in paese, perché l'ampio uso delle auto, leggo, i mezzi pubblici scarsi e la sua conformazione geografica hanno portato la città laziale a sforare i limiti di legge delle polveri sottili più della pianura padana. Questo è
tra l'altro c'è adesso una cosa su Maps, non so se l'avete vista, che ti fa vedere la qualità dell'aria.
Sì, è inquietante.
Sì, ti prende l'ansia, Lucia, un altro motivo di avere ansia.
Ecco, vero, adesso si spiega perché se fa le nicchie dentro casa, ci nasconde le pennette del pezzotto.
Esatto.
Esatto, esatto. Ora come fai che devi rappresentare la Lazio in questa
infatti,
maniera?
Davvero,
beh, ora avrò uno stipendio tale che potrò pagare tutto quello
Mauri,
che
sento l'odore delle sirene.
Di bruciato.
Allora, Riccardo dice, il diario di genere nel mondo del lavoro è un argomento interessante e curioso. Secondo me è soprattutto un problema culturale, si dovrebbe partire dall'istruzione, dalle scuole, questo vale per entrambi i sessi. Per esempio il mondo ICT è prevalentemente maschile. Come mai le scuole falliscono nel far interessare più ragazzi a questo mondo, in questo mondo lavorativo, aggiungo, pieno di opportunità? Oppure nel senso opposto, come mai i pochi ragazzi si interessano di psicopedagogia, settore invece prevalentemente femminile? Sentiamo Martina Caronna, vai.
Sì, secondo me è sempre per un discorso di stigma, cioè ci sono ancora dei ruoli, no? È come quando vedi il papà che dà al bambino, che deve comprare qualcosa al bambino, una penna, e va subito a prendere l'azzurro di default. Cioè ci stanno delle cose di base che ancora incastrano.
Anche se Giorgio Allortigara racconta, che tu so
sì,
che
mi
tu
piace
scrivi,
un sacco.
Raccontava in realtà che probabilmente c'è una componente anche genetica in tutto questo, nel senso che lui faceva riportava l'esperimento compiuto in una media università del nord Europa, adesso non ricordo più il, però lo possiamo ritrovare facilmente, ma conta poco, in cui è stato fatto un esperimento, cioè era una facoltà, fai conto, di quelle che vai a guardare i dati, no? 90% sì, maschile, okay. No? Tipo so, ingegneria, aerospazio,
edile o qualcosa,
una roba del genere. Prendono una facoltà del genere e mettono che da quel momento in poi l'obbligo per legge, quello che diceva Di Rocchi, l'obbligo per legge di avere iscritti 50% uomini, 50% donne, da quel momento in poi. Lo tengono, fai conto, per 5 anni, adesso non ricordo bene il periodo, ma insomma fai conto, 5 anni, dopodiché dopo 5 anni lo tolgono e notano che progressivamente si ritorna alle percentuali di partenza. Quindi, come dire, quella roba lì non ha inciso da quel punto di vista.
Ma probabilmente delle inclinazioni naturali ci sono, cioè nel senso, e quello va bene, cioè non è, ci mancherebbe.
Un conto, sai, un conto è l'inclinazione e un conto è non poterlo fare, perché proprio perché c'è questa inclinazione, poi si vive in un mondo.
Bisogna capire se c'è la scelta cosciente o se c'è invece una cosa indotta, tipo appunto ti prendo di default la penna azzurra, invece magari a me piace il giallo.
Allora, no, vabbè, Pantera Walk, viva Selene. Dopo questo spero vivamente che il dottor Cole non torni più, scrive Loris, non torni più,
mai più,
vai, sentiamo ancora.
Buongiorno,
vai.
A tutti.
Buongiorno.
Per favore, Maurizio, una volta a settimana ci puoi parlare del regolamento del gioco del calcio? Grazie
allora,
mille.
Grazie mille. Tutto il commento e la richiesta è molto garbata e molto cortese, perciò potresti anche fare qualcosa.
Assolutamente sì.
E poi ti dico
questo,
dovresti fare un paragrafino, non tanto, un piccolo paragrafo. Però
potremmo anche iniziare ogni adesso, giorno. Se vuoi, adesso tra pochissimo volete, con il primo
allora,
approccio.
Ci mandate per favore già delle foto, se possibile, di Maurizio Paniconi che allena i ragazzi, per favore.
Se volete se lo possibile. Scrivo proprio io.
Qualcuno ci manda Sarri benzinaio, però insomma, intanto finalmente, grazie a Mauri, porta finalmente la Lazio in eccellenza. Bene.
Il mio papà si starà rivoltando nella tomba, comunque.
Perché era della Roma,
della
tuo papà.
Però
tu devi spiegare a tuo papà.
Tu rendi conto, io ho 5 sorelle. Una volta una di queste portò un ragazzo a casa che aveva conosciuto, al quale
era da Lazio.
Era da Lazio. Mio padre
non l'ha fatto entrare.
No, non l'ha
fatto bene. Però io dico questo:
era un po' eccessivo.
Però io dico questo: ti dico questo, Maurizio, che tu puoi spiegare questo a tuo padre. Tu questa cosa la puoi spiegare?
Morto, papà,
lo so, dico, non è che la puoi spiegare.
No, si aspetti un po', sì, magari lo raggiungi.
C'è un amico mio di cui vi ho parlato, Claudio, questo amico mio romanista sfegatato. E stessa cosa, cioè, il papà molto molto della Roma, e a un certo punto c'era il periodo in cui lui giocava in borsa, cioè, sai quel periodo che del 2000 ci fu quella speculazione,
primissimi anni 2000,
che bravissimo, che tutti giocavano in borsa eccetera, e la Lazio proprio in quel periodo divenne, prima della Roma, un anno prima della Roma penso, divenne quotata in borsa. Allora io dissi a Claudio: ma scusa, ti piace giocare in borsa, compra da azioni della Lazio? No, lui dice: no, ma che sei matto, con quale faccia poi vado a portare i fiori a Cividare a mio padre dopo mi sono comprato da azioni della Lazio?
Quale faccia?
Vabbè, allora ragazzi, vi leggo il diario di Gazza di oggi, faccio una piccola premessa, è un po' lunghetto oggi perché
era molto bello,
tu l'hai già letto, Mori, hai fatto non fare spoiler, è molto interessante, quindi molto lo leggiamo e scusateci ecco un po' per la lunghezza, anche un po' per la mia voce che sono ancora un po' raffreddato, però insomma credo che sia importante leggerlo. Proprio quando stavamo per perdere ogni speranza, la notizia che aspettavamo da ormai 22 giorni è arrivata. Ruba e Bisan, le mie figlie gemelle di 18 anni, hanno ottenuto il permesso di lasciare Gaza e in men che non si dica ieri mattina sono partite, lasciandomi col cuore infranto ma felice. Lo confesso, ho paura per loro, è la prima volta che lasciano la striscia e per di più lo fanno da sole. Non so quando e nemmeno se le rivedrò, ma so che ad accoglierle al Cairo c'è mio cugino. Finalmente torneranno a mangiare pasti decenti, potranno fare la doccia calda, ricominceranno una vita che qui è oramai impossibile. Da quando le ho lasciate sono attaccato al telefono, ne seguo ogni passo, ogni timbro sui documenti e per fortuna hanno incontrato fra la folla degli sfollati in partenza un mio amico. Mi ha subito scritto, le ha prese sotto la sua protezione e non potevo sperare di meglio. È successo tutto molto in fretta e ci è mancato poco che per la stanchezza di questi ultimi giorni non mancassimo l'appuntamento cruciale. Avevamo pagato l'agenzia ALA, che per l'astronomica cifra di $5,000 a persona, garantisce il visto e l'uscita da Gaza. Già lo scorso 20 febbraio, dopo aver raccolto i soldi necessari con una colletta che ha coinvolto tanti amici in Italia e in Olanda, a cui va la mia riconoscenza. Solitamente ci volevano 5 giorni per sbrigare le pratiche, ma l'aumento vertiginoso di richieste ha rallentato tutto. Per 3 settimane li ho chiamati tutti i giorni e ogni giorno mi rispondevano domani, al massimo dopodomani. Non lo dicevo alle ragazze per non spaventarle e avvilirle, ma ormai non ci credevo quasi più, tanto che per una sola notte, temendo l'imminente invasione da terra di Rafah, le ho portate a dormire nella tendopoli che con altri amici abbiamo eretto a ovest dei Canyunis. Mi sono però presto reso conto che restare lì voleva dire rischiare di perdere la chance di far uscire le ragazze. In quell'area non c'è campo, nessuna possibilità di controllare la lista online e restare isolati in un momento così non era proprio possibile. Così mi sono assunto il rischio di riportarle a Rafah, pronto a tornare indietro al primo movimento di guerra. La lista con i nomi degli autorizzati a partire viene pubblicata tutte le sere alle 10. Ma ieri ha tardato. Dopo tante delusioni nessuno di noi si è preso la briga di aspettare oltre. Sfiniti siamo andati a dormire. Intorno a mezzanotte però sono stato svegliato dal bip di alcuni messaggi. Ero così stanco che all'inizio non volevo aprire gli occhi, ma i messaggi continuavano ad arrivare. Finalmente li ho letti e ci ho messo qualche minuto a realizzare. Erano amici e parenti che avevano visto la lista online, ormai è il bollettino più letto di Gaza, e si congratulavano per l'imminente partenza delle ragazze con messaggi di buona fortuna. A quel punto, anche se era il cuore della notte, le ho svegliate e non abbiamo più dormito un solo istante. Tutto era pronto, eppure ci sembrava mancasse sempre qualcosa. Abbiamo disfatto e rifatto le valigie 2 volte. Abbiamo controllato che avessero tutti i documenti, gli indirizzi, i numeri di telefono, il computer, il caricabatterie. Abbiamo iniziato a telefonare, sì, a quell'ora, alle persone da salutare. Hanno detto addio alla nonna, che chissà se rivedranno, alla mamma, da cui sono separato, rifugiata a Khan Yunis, ai cugini, cui sono legatissime, rimasti a nord. All'alba non hanno voluto sentire ragioni, sono corse ad abbracciare le loro migliori amiche, svegliandone le intere famiglie. Abbiamo fatto un'ultima colazione insieme, pane e tè senza zucchero, sparito dal mercato da tempo. Avevamo lo stomaco chiuso, ma le ho costrette a mandar giù diversi bocconi. Sapevo che avevano una lunga giornata davanti e non potevano farlo a digiuno. Ci siamo presentati al cancello del confine alle 8:30, sapendo che avrebbero aperto i cancelli alle 9. E quando stavo per morire di crepacuore quando ho scoperto che a causa della troppa gente avevano aperto alle 8 e dunque noi non eravamo in anticipo, ma già in ritardo. Per fortuna la fila si muoveva lentamente, solo per il passare il confine palestinese ci hanno messo più di 3 ore e altrettante per uscire dal lato egiziano, dove i loro documenti sono stati controllati minuziosamente. Anche perché i loro passaporti, come quelli di molti altri qui, erano scaduti. Li abbiamo dovuti far rinnovare a Ramallah per procura. Da lì ovviamente sono stati spediti in Egitto, perché non c'era modo di farseli recapitare qua giù. Per fortuna le autorità lo sanno bene, è diventata una sorta di prassi, anche questa molto dispendiosa. Un agente dell'agenzia ALA li porta al confine, andando incontro a chi ne è privo, lo chiamano trattamento VIP, e ci mancherebbe con quello che costa. Ho saputo che erano ormai, che erano finalmente in territorio egiziano alle 4 di pomeriggio passate, ad aspettarle un pulmino dove hanno trovato acqua e cibo, a chi viaggia durante il Ramadan è permesso mangiare, sul quale hanno affrontato il viaggio attraverso il Sinai lungo 6 ore. Mi hanno chiamato un'ultima volta, la voce tremante dall'emozione prima di salire a bordo. Sfinite sul bus, si sono addormentate e lo stesso ho fatto io nel pomeriggio. Un lungo sonno agitato. Un viaggio diretto, salvo qualche fisiologica fermata, insieme ad altre 30 persone, tutte guardate a vista dagli uomini dell'agenzia, armati perché certi villaggi che attraversano sono pericolosi. So già che mercoledì mio cugino le lascerà riposare, torneranno a dormire in un letto dopo 5 mesi, indosseranno abiti puliti. Hanno già il visto per entrare in Olanda, dove una collega e amica sta approntando per loro una nuova vita e un percorso di studi. Non so ancora quando partiranno. Io sono stordito, euforico e disperato insieme. Non riesco a concentrarmi su nulla e mando loro messaggi continui da vero padre ansioso. Ora tornerò a concentrarmi sul mio lavoro e sul dramma della mia gente a Gaza. Ho potuto mettere le mie figlie in salvo grazie all'aiuto di tanti amici. Ma soffro sapendo che nessuno riuscirà a salvare tante altre ragazze e ragazzi e bambini come loro. Radio Rock Podcast.
Ma avete fatto riflettere voi in realtà ieri, perché io dicevo, ma come si fa a scordare di dire ti amo a una persona? E poi effettivamente però può succedere che uno ama e però non lo dice, cioè non lo esprime,
lo dà per scontato.
Così che scordare non mi sembra il verbo più giusto, no? Però effettivamente più che scordare forse è...
Sono due fattori, la disabitudine ad esternare un sentimento rendendolo verbale,
sì.
E l'altra è il tanto tempo che si passa da una persona, alla fine non è che dai per scontato, è ma l'abitudine. È come se dici, vabbè, ma è normale che io ti ami. No, in realtà va detto, cazzo.
Allora, per facciamo l'amore, così, per il facciamo bene, così. La lettera, qualcuno dice dove posso trovare la lettera, la vorrei far leggere a mio marito, grazie. La lettera che intende?
Forse il diario.
L'articolo, il diario della cazzo. Facciamo una bella cosa, oggi ci scuseranno gli amici di Repubblica, oggi lo pubblichiamo sul nostro canale Telegram, lo mettiamo sul canale Telegram, quindi lo eccezionalmente, dai, una bellissima notizia quella che siamo riusciti a leggere di Samuel Rami, che è riuscito a, queste due ragazze di 18 anni, a farle bellissima e drammatica al tempo stesso, è drammatica per lui, drammatica anche per il fatto che uno deve lasciare, come a te ti dicono, guarda, sei contento che puoi lasciare l'Italia finalmente, e dice no, ma io non volevo rimanere qua, però la notizia bellissima all'interno di una situazione ovviamente drammatica.
C'è anche l'apprensione di un padre.
E esatto, sì, dicevo quello. Questa dei Social Distortion è una cover dei Clash, è identica ai Fought the Law. No, non è una cover, è un brano bellissimo tratto da un album meraviglioso che si intitola Somewhere Between Heaven and Hell, uscito all'inizio del 92. Che comprendeva questa Bad Luck, Making Me Live, un disco veramente molto molto bello, quello e il successivo poi anche album molto molto bello che uscì qualche anno dopo, si intitolava forse il più bello, White Light, White Heat, White Trash, i Social Distortion, un gruppo che ho nel cuore. Da brividi, grazie Emilio, scrive Mauro. E poi grazie per queste letture, dove posso trovarle, scusate ma da quando avete cominciato a leggere mi sono sempre perso la fonte, non ve l'ho mai chiesto, buona giornata Edo. Guarda, le metto adesso sul canale Telegram del The Rock Show, così facciamo una cosa
comunque,
più...
Poi mi piacerebbe dire anche, sì, oggi faremo così, vi aiuteremo col canale. Poi mi piace dire, un po' per, come dire, per amori di primi passi professionali, compratelo il giornale, proprio fisicamente, compratevelo. Per questi casi, per esempio, no, capisco che ormai è un po', come dire,
il giornale che
siamo disabituati,
voi,
sì, 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 certo,
anche l'abbonamento online,
siete un po' disabituati, no, sì. Compratelo cartaceo, fatevi questo regalo, provateci almeno per questa cosa qui oggi, abbiate il gusto di aprirlo e leggervelo su carta,
perché tu dici non è la stessa cosa,
alcune
però,
cose
per esempio,
me conservano quel fascino lì,
il fascino sì, però dal punto di vista ecologico, per esempio, leggerlo sull'iPad
una copia oggi non farà danno,
no una copia oggi no, però siete proprio della Rioma, scrive qualcuno. E vabbè, si può fare l'igiene dentale con l'apparecchio? Sono rimasti un po' indietro con i messaggi. Magari questa poi lo giriamo. Immagino con l'apparecchio, quello di Bragas, quello fisso, no? Perché se no, non con.
Ma che stai a dire che te c'hai la foto di Vincenzo D'Amico sul comodino?
Questo lo sappiamo, sappiamo bene. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi, bellissimo il diario oggi. Più di altre volte, mi fa riflettere sul nostro modo di essere genitori. Mi prenderei a schiaffi in questo momento.
Anche sul nostro
grazie,
modo di
giornata.
Essere umani.
Umani.
Sì, 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 sì. Vai, sentiamo. una mano, benissimo. Mi avete fatto piangere e incazzare con tutti quei papà e quelle mamme che non riusciranno a salvare i propri figli. Eh sì, perché purtroppo poi, come giustamente dice anche Samuel Rami nell'articolo, a fronte di tanti papà e mamme che sono riuscite a fare questa piccola, a portare a compimento questa piccola sconfitta di lasciare il proprio paese natale, due ragazze che non hanno mai visto nulla fuori da Gaza, cioè sono state 18 anni solo a Gaza.
Eppure se ci pensi, lui forse anche per il mestiere che fa è un po' un privilegiato, no? Ha potuto contare sull'aiuto di tante persone anche in Europa che conosce.
Pensa che non ce la fa.
Pensa alla disperazione di
tanti che non ci riusciranno a fare questa cosa qua. Va
e
bene.
La cosa che infatti poi è doppia, no? È vedere la felicità di dire ok, loro ce l'hanno fatta, ma io immagino le ragazze quanta paura loro possono avere nel pensare di affrontare una vita che non
conoscono.
Due
ragazze di 18 anni al Cairo, che poi vanno al Cairo per spostarsi, come ci ha raccontato insomma in un diario precedente Samuel Rami, vanno per spostarsi poi in Europa, trovare un'altra vita, e lui che dice ma io le rivedrò queste ragazze, quando le rivedrò?
Un grande punto interrogativo è quello che ti devasta.
Ragazzi, una volta ho portato i ragazzi in piscina, i miei figli avevano due turni separati, perciò finiva il piccolo e io dovevo aspettare il grande.
Sì.
A un certo punto stavo sugli spalti e il piccolo mi guarda con una faccia diventata seria, ma veramente seria, e io mi sono preoccupato, cioè, amore mio, che è successo, mamma, ti dico qualcosa a papà? Papà, io ti devo dire una cosa, faccio dimmi papà, lo sai che mi vuoi dire tutto? Io sono da Lazio e niente, poi è venuta l'ambulanza, non ricordo più niente.
C'è avuto un mancamento.
La forza di questo bambino, però.
Davvero. Ti devo dire una cosa, papà.
So che io lo dito. Volevo fare un in bocca al lupo Maurizio Paniconi, alla guida della mia Lazio. Dai a Roma!
Allora devo dire che non è Lodito, secondo me, non credo sia Lodito. Però
no, scusami, mi ha fatto gli auguri, ma perché non?
No, allora ha fatto l'auguri. Allora
io avrei il dubbio su Dai a Roma.
No,
quello è certo. Che dovevano andare in Egitto, eccetera. Oggi mi sono sentito contento quando hai dato questa notizia. Però la cosa terribile è che uno per salvare i figli li manda via da sole, cioè, capito? Cioè, è una cosa assurda.
Tutti commossi oggi, ragazzi. Funziona così: non solo le devi mandare via da te, e ripeto, chissà quando le rivedrai, le risentirai. Non solo questo, ma devi pagare pure 5.000 euro a persona per far. Molti non ce l'hanno questi soldi. E quindi chiaramente. Ma anche se ce l'hai, lui racconta insomma di collette, di cose che ha dovuto fare.
Sì, una cordata proprio.
Vabbè, senti, cambiamo argomento. Cambiamo argomento, poi magari ne riparliamo ancora se volete. Gara musicale al pianoforte fra Muzio Clementi e Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna, dicembre 1781. I due, giovanissimi chiaramente, invitati a corte, messi alle strette senza preavviso, dovevano alternarsi nell'improvvisare delle variazioni su un tema dato. Quindi Muzio Clementi veniva da Londra, dove aveva acquistato notorietà come virtuoso, era arrivato in Inghilterra dall'Italia ancora studente. Fanno la gara, Clementi contro Mozart, come va a finire? Pareggiano.
Una specie di amici di Maria De Filippi.
Proprio così.
Era amici di Maria De Filippi già all'epoca.
Però come si chiamava?
Amici di Maria De Filippi. Si chiamava così. Lei ha preso il nome da questo format. E quindi che succede? Che a un certo punto, quindi, guarda che è vero, a un certo punto fanno la gara.
Ma dove la fanno questa gara?
E pareggiano, la fanno a Vienna.
Allora forse non è proprio amici. Bisogna tradurlo.
Freund Fon Maria De Filippi. Fon Maria De Filippi. Allora, intanto dico, cosa succede a quel punto? Pareggiano e poi vanno a intervistare i due. Pareggiano, vanno a intervistare i due. Allora,
Com'è andata?
Vanno da Mozart, no, per capire l'approccio diverso. Vanno da Mozart e gli dicono: com'è Clementi secondo te? Risposta di Mozart: buona mano destra, ma di gusto e sentimento nemmeno un soldo, puro mechanicus, un ciarlatano come tutti gli italiani. Questo è Mozart. Mentre Clementi su Mozart: com'è Mozart? Mai prima d'allora, risponde Clementi, avevo sentito suonare con tanto spirito e tanta grazia.
Che
quindi
carino,
questo per dire come alle volte la grandezza delle persone, poi dei persone, no, il genio poi si accompagna all'essere uno stronzo, però anche uno che diceva le cose come le pensava, stronzo, evidentemente, molto sincero, e dall'altra parte però una persona così elegante che riconosce questo e che dice fondamentalmente una cosa che secondo me, a parte la questione degli italiani, che chiaramente è una generalizzazione e non la condividiamo essendo poi tra l'altro noi italiani, però è anche vera. Cioè Mozart dice le cose come stanno, cioè dice lui era, come direbbe Rubi, i Dream Theater dell'epoca, Clementi, cioè era un tecnico, era uno che suonava molto bene, cioè non c'è l'anima, non c'è il gusto, non c'è il sentimento, non c'è il cuore, è tutto tecnica, no? E invece io non sono tutto tecnica, io sono tecnica, ma ci metto anche il cuore. Ma
poteva dirlo anche loro con parole diverse.
Sono una delle palle di Mozart.
Esatto, cioè, lì sono una delle palle di Mozart. E questo per dire, no? Che
siamo un po' indietro con
lo so, Gigi, abbi pazienza, oggi è oggi è andata così, stiamo a fare altre cose. Intanto i Killers di When You Were Young.
Radio Rock Podcast.
Bene, i Killers su Radio Rock, vediamo un po', dai, vediamo un po' chi c'è. Allora, sono arrivato tardi ad ascoltare la tua lettura, direttore, quindi non l'ho percepita per intiero. Mi associo alla richiesta di pubblicarla su Telegram, l'abbiamo pubblicata sul canale Telegram del The Rock Show. Quindi si può leggere, abbiamo citato insomma l'articolo da Repubblica di oggi, e già qualcuno che commenta con dei cuori, un mattatoio a cielo aperto con la connivenza della comunità internazionale, scrive qualcun altro di voi. Intanto dunque voglio ricordare che in un'intervista, tra l'altro sarebbe bello, ho già pensato, forse la Repubblica lo faranno, chissà, tutti questi articoli, questo diario, metterlo insieme e farci poi un libro,
sì,
no?
Sì. Ma penso
per,
che
proprio per, sarebbe molto bello. Molto bello, voglio ricordare che in un'intervista televisiva di un po' di tempo fa fu chiesto a un padre palestinese perché facessero tanti figli sapendo la situazione drammatica della loro vita, e lui rispose che erano costretti a farlo in quanto almeno qualcuno poteva salvarsi e vivere, cioè come dire, quando la mortalità è talmente alta ne fai tanti sperando che qualcuno sopravviva. Questa è la situazione. Tra l'altro, vi dicevo fuori onda anche, c'è una notizia che arriva adesso, che non arriva da Gaza ma arriva dalla Cisgiordania, quindi in una zona tecnicamente ovviamente sempre delicatissima ed occupazione, ma non tecnicamente non di guerra, diciamo così. E allora, quello che è accaduto è che ieri sera, la polizia di frontiera israeliana ha ucciso un 13enne palestinese nel campo profughi di Shuafat in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 67 e che i palestinesi rivendicano come proprio. Il campo di Shuafat si trova a circa 5 km est di Gerusalemme. Secondo Israele, il ragazzo è stato ucciso nel corso di scontri con gli agenti israeliani e alcuni palestinesi che abitano nel campo profughi. La polizia israeliana, quindi fonte israeliana, dice che i palestinesi avrebbero lanciato bottiglie Molotov e sparato fuochi d'artificio contro i poliziotti, che hanno risposto sparando contro uno di loro. Il ragazzo di 13 anni, che si chiamava Rami Abdan Aluli, è stato colpito, poi arrestato e trasferito in ospedale per essere curato. Poco dopo è stato dichiarato morto. Gli scontri della polizia di frontiera israeliana e palestinesi nel campo profughi di Shuafat sono avvenuti nella seconda notte del Ramadan, il mese più sacro per le persone musulmane. Non è raro che durante il Ramadan ci siano scontri di questo tipo, per esempio avvengono a Gerusalemme vicino alla moschea di Al-Aqsa, che si trova nella spianata delle moschee, luogo sacro sia per i musulmani che per gli ebrei, il cui accesso è gestito dalle autorità israeliane, anche se solo i musulmani ci possono pregare. Vabbè, ci fermiamo un attimo, dai, torniamo fra poco dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast. Oh, benissimo, Blackout Recommunion con Stay Free. E tanto continua questa follia su Kate, principessa Kate. Ancora sotto attacco. Cioè una ritocca una foto di famiglia, che lo fanno tutti, mette dei filtri, delle cose, Photoshop un po', ma dai, si deve scusare, è ancora sotto accusa, c'è chi scrive che sia stata tradita, c'è chi le dà della fedifraga,
sapere perché, addirittura,
cioè da quale
sì. Cioè, hai modificato una foto, fedifraga,
chi addirittura la dà per morta, perché dicono giustamente, ma come mai lei ha ritoccato la foto, ma lei non si vede, come mai?
Però invece no, perché c'è una foto di qualche giorno fa ritratta in macchina.
Era lei?
Non si vede benissimo.
Non so,
era Paul McCartney.
Potrebbe essere anche
Pippo Franco.
No, ragioniamo, ragioniamo, perché non
ragioniamo. Allora,
io ti giuro una cosa che non riesco a capire. Leggo da allora: non si arrestano le polemiche su Kate Middleton dopo la pubblicazione della foto ritoccata. Ai social e ai media le scuse di Kate non sono bastate.
No,
anche il Financial Times, poco avvezzo alle vicissitudini reali, si è visto costretto a occuparsi del caso.
Ehi.
E dichiara questo: Financial Times. Allora, caro Maurizio, scrive Financial Times. No, si rivolge a te con un appello accorato. Siamo costretti ad occuparci del caso. Con l'annuncio della malattia di Carlo e dei problemi di Kate, si credeva di entrare in un'era di maggiore trasparenza, mentre non è così.
Ecco,
non
vedi,
siete
bugiardi.
Trasparenti,
vedi
bugiardi.
Qual è la questione?
Bugiardi. C'è chi scrive che Kate sia stata tradita, chi le dà la fedifraga, chi la dà per morta, ma anche chi invoca pietà per una principessa,
ragazzo
di foto,
tutto sbagliato, cioè, tutto.
Invoca pietà per una principessa
Maria
Stuart, ancora
grazia,
con Vale.
Però
scelte.
C'è un aspetto interessante di questa storia che sottolineava anche, leggevo oggi un sito che si occupa di approfondimenti di notizie dall'estero, e diceva: in realtà questa foto viene presa un po' a simbolo come stia diventando un mondo nel quale tutto è, come dire, se tutto può essere falsato, niente più è vero. Cioè, se
vabbè,
anche
ma
chi
ma
deve no, sì. È chiaro che viene preso questo come simbolo,
no, certo,
estremizzandolo.
Certo. È interessante,
però. In un'epoca nella quale succede anche che noi ci dibattiamo così tanto, diceva, a livello internazionale, inspiegabilmente, perché che cazzo ce ne frega di sta foto ritoccata, in realtà tocca una corda che è quella della...
Sai perché ci frega?
Di cosa crediamo?
Non solo, ma sai perché ci frega? Perché il discorso è stata tradita... È una fedifraga.
Ah, quindi c'è il complotto sotto. In questa... Ma tra l'altro,
Mauri,
la famiglia reale, che uno si aspetta che sia trasparente tutti i giorni, ma quando mai? Cioè,
Sabrina,
secondo me, mai nella
Sabrina
vita,
Provenzani, sul fatto che tra l'altro stava con me a Radio Espansione. Sabrina Provenzani, ma questa è una piccola.
Salutala.
Interessantissimo.
Non la vedo da 30 anni.
E ti saluta Emilio Pappagallo.
Sul fatto, non manca su Twitter una considerazione preveggente sugli scenari geopolitici. La principessa del Galles è scomparsa. Il principe cadetto è in esilio.
Cadetto?
E il re. Prego?
Cadetto?
Ah sì. E il re si cura il cancro con l'omeopatia. Se fossimo nel 300, la Francia ci invaderebbe. Attenzione, attenzione.
E non è detto che non lo faccia.
Oh, invece, Camillo Langone sul Foglio dice questo: le principesse non si analizzano, si ammirano. Basta insolenza, ci vuole reverenza. Dio salvi la principessina. Dalla fotografia, degradante tecnica moderna, basta con queste fotografie. Basta con queste fotografie.
Solo quadri.
Esatto,
quadri.
Quando l'elite si faceva immortalare dai pittori, erano tutte belle le nobildonne e nessuno osava dubitarne. L'agora mi piace tantissimo perché è l'apoteosi del retrogrado, cioè
del
proprio
fumetismo.
Ma non più di più, è molto oltre. Cioè, è proprio come dire, sai il come si stava meglio, quando si stava peggio, ma ha portato all'ennesima potenza, è meraviglioso. Si osservi la principessa Bibesco di Boldrini. Quanta grazia.
Lei la conosco, Bibesco di Boldrini.
Bibesco di Boldrini. La baronessa Ribblesdale, la contessa Ritzer, la marchesa Concia.
Ma
che
meraviglia.
Che meraviglia.
Ma tu non pagheresti una volta
in
per andare in una di queste feste?
In un'epoca di tracagnotte. In un'epoca di tracagnotte. Le aristocratiche del sommo ritrattista erano tutte affusolate. Boldini compiaceva la committenza, chiaro, ma nel contempo elevava il pubblico, siccome educare l'anima significa insegnarle a trasformare l'invidia in ammirazione, come dice Davila. Dio salvi la principessa che ha rivelato la divisione del mondo in due, da una parte i monarchici, dall'altra gli invidiosi,
gli
idioti, hai capito?
Comunque Boldini percepiva una lauta somma, credo che fosse per quello che le faceva tutte belle.
Ma che bella, Boldini.
Buongiorno, ragazzi. In microeconomia si studia il principio di non sazietà dell'uomo,
ecco.
Più è meglio, perciò voglio magna più dell'altri, di conseguenza un pianeta non ti basta più, disordini sociali eccetera, e poi accadono ste cose che muoiono gente innocente ed è brutto proprio.
Vabbè, mi fa impazzire a me questo fatto.
Capitalismo.
Grazie. Mi fa impazzire a me questo fatto che De Gregori fa il disco con Zalone. È una cosa che manda, è un cortocircuito.
Ho visto un video, uno speciale su TG1, e loro sembravano due vecchi amici che hanno passato mille battaglie insieme. E li guardavo e dicevo: ma quanto è da cortocircuito questo rapporto? Che uno non si aspetterebbe mai.
No, bellissimo. Perché tu, De Gregori, lo immagini tutto molto serioso, uno che se gli fai una battuta
invece
te mena,
con lui. Cioè, io l'ho visto all'arrivo di Zalone, De Gregori, che sembra uno proprio una affettiva, gettarsi al collo, abbracciarlo come se avesse visto lui, e dici sono... che cazzo, quindi
quando l'apparenza inganna,
molto amici,
fanno un disco insieme, Zalone De Gregori. Tra poco vi facciamo ascoltare una piccola anteprima,
No, è in alta rotazione,
è in alta rotazione. Allora, ma sta povera Crista è appena uscita dall'ospedale, la si può lasciare in pace, scrive Anna.
La ricordate la Duchessa
non lo so, però rispetto a questo,
che belli quei tempi in cui tutti credevano a qualsiasi stronzata, basta che gliela raccontava, non so, il prete per esempio,
la televisione.
Mamma mia, 2000 anni di boccaloni, e adesso tutti vogliono sapere la verità.
Beh, però su questo, allora, fatto dice la si può lasciare in pace, io non lo so, perché cantare. Comunque ha un
tu
ruolo,
dici la segue, è la cosa un po' di Totti, no? Nel senso, sai che Totti racconta, dice io quando vado in giro per Roma non posso fare più niente, non posso fare più. E mi dico, anche lei ci vuole un equilibrio, secondo me, Maurizio. Cioè, nel senso, non è che il solo fatto di essere famosi può far sì che tu devi essere aggredito sotto
casa.
Ci sono dei limiti, no?
Certo.
Dei limiti.
Anche che la gente si impicci della tua vita. C'è un passaggio nel documentario di Ilary Blasi che parla con un tassista. E la cosa del documentario è la cosa evocativa. Quel tassista a un certo punto gli dice: vabbè, Ilary, ma in fondo lo sapevamo tutti. E lei gli chiede: ma tutti che vuol dire? Ma dai, la città lo sapeva, Totti, quello che faceva. Cioè, il paradosso che una città intera presume di sapere cosa fa quel tizio nella vita privata, e la moglie no.
Allora ti dico una cosa, devo trovare un equilibrio, nel senso, diceva giustamente Vasco Rossi anni fa, quando gli fecero un assedio sotto casa, gli si presentarono là sotto una ventina di fan che sotto casa dicendo: scendi che ci devi fare la foto con noi, autografare. E lui si affaccia al balcone e dice una cosa meravigliosa, secondo me, nella sua semplicità, e dice: ragazzi, funziona così, io faccio dei dischi, a voi piacciono e li comprate, cioè voi li comprate e io vi do della musica, dopodiché siamo pari, no? Cioè non è che io vi devo che adesso scendo e mi sembra una cosa molto, anche molto sana, cioè nel senso, poi è anche vero, no, che con la notorietà vengono questo tipo di cose e tu lo devi sapere, no? Che fa parte del gioco. Però è anche vero, ci sono pure dei limiti, perché sennò si giustifica tutto col discorso che siccome sei famoso allora te devo mettere le mani addosso.
Però bisogna ricordarsi che sì, in questi casi, no, il tuo successo è dato proprio dal consenso pubblico. Poi quelli sono esaltazioni, è un altro discorso.
Cioè, Maurizio, voglio aggiungere anche una cosa. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Si ha un'idea di Francesco De Gregori che sia uno un po' musone, un po' niente di più falso. Per esempio, ci scrive Gigi Bilancioni: certe sere quando usciamo insieme mi fa sganasciare delle risate.
Ma vedi?
E per i suoi aneddoti non riesco nemmeno a mangiare perché rido troppo. Quindi, questo per dire,
simpaticissimo,
è molto simpatico.
Quello li mette in comune con Zalone.
De Gregori insieme a Gigi Bilancioni, quando escono a cena.
Ma quando nei suoi sogni
recondi. Sono amici! Ma che cazzo stai dicendo?
Instagram, posso dire una cosa?
Spesso De Gregori lascia intendere come, grazie a Gigi, lui ha iniziato questa carriera qui.
Benissimo, è così.
Bravissimo.
È così. Vasco si fece una sedia sotto casa e lui: grazie, ma resto in piedi. Questo è un altro piccolissimo aneddoto che ti fa capire tante cose.
Scusa, Maurizio, ma sti cazzi che è un ruolo? Che vuol dire? Un ruolo può giustificare tutto?
No.
Cioè, dai.
Hey, Maurizio?
A parte
questa
calma.
È disumanizzazione.
No, ha ragione lei.
Vogliamo arrivare ai livelli della Corea, dove uno solo perché fa il cantante non può avere una vita privata?
Maurizio, vorrei arrivare a questo? Maurizio,
non ha detto questo.
A parte che non ho detto questo,
mi voglio arrivare a questo.
Se tu vuoi interpretare il mio pensiero, è una cosa diversa. E fai tutta così a
matta.
Altrimenti ascolti quello che dico, è diverso.
Body shaming.
Perché? Perché ho detto che sta fa matta.
Sessismo e body shaming.
Mind shaming.
Body shaming è anche quello sulla voce, anche quello è body shaming.
No, però
sulla voce lui pensa,
lui
ha criticato,
gli ha fatto la voce,
l'atteggiamento.
Vuoi dire che c'hai mestruazioni, Maurizio? Così abbiamo completato l'opera.
No, io non intendo questo.
Anna ha detto
intendo
che c'hai mestruazioni,
che sei un po' infervorata su un discorso molto semplice. Ho detto che ha un ruolo e forse i sudditi.
Ma tu non pensi mai, per esempio,
i sudditi
chiedono,
vogliono
non pensi
anche
mai
sapere
cosa,
no,
può,
la
cosa può toccare queste persone, che traumi possono avere,
se
anche
la regina di qualche parte.
Metti che lei è una
lei è la principessa Baby Bobby.
No, ma neanche, ma neanche.
Ma chi il trauma?
Uno, metti che uno,
signora.
Ma metti che, ma tu che cazzo ne sai della vita delle persone? Metti
no,
che
non
uno,
ho capito chi
metti
è il soggetto.
Che una persona,
uno così,
ha avuto un trauma, che ne so, gli hanno toccato le persone, la calca, la gente. Tu che cazzo fai poi? Dai, non puoi, per
chi
dire
stai, chi stai dicendo?
Ha tentato in Lituania, l'ex vice di Navalny aggredito a martellate.
Posso dire?
Allora, no,
giusto.
Questo per rispondere al signore ieri che diceva Putin cosa avrà fatto mai. È un po' come in Italia, no? Volkov praticamente l'hanno assalito a Vilnius, cioè perché poi si agisce anche fuori dal territorio russo, dove vive in esilio appena 2 settimane dopo i funerali dello storico avversario di Putin. Tra l'altro in patria, quindi in Russia, è iniziata la repressione postuma. Foto e nome di Alexei sono, per il governo russo, simboli estremisti. Quindi attenzione, sono simboli estremisti, pericoloso. Vabbè, c'è il super classico, torniamo fra poco.
Radio Rock. Super classico. Radio Rock Podcast.
Le serie TV consigliate dal nostro Maurizio Paniconi, che le consiglia senza avere dei secondi fini, perché in fondo, malgrado tutto, è lui è buono,
bella,
è bravo a consigliarcele.
Ho capito, che cazzo,
perché lui
è più lunga
la sigla
della
ma è così finita con un grande cuore, voi ne trarrete beneficio. Maurizio,
bella. Allora,
ascoltate,
vai.
I suoi consigli,
vai Maurizio, vai, la serie TV
The Gentleman.
The Gentleman, finita, vai, sigla di chiusura. Avete ascoltato?
Questa erano i consigli.
No, dai, non la buttare via così. Com'è?
No, è così. È molto intrigante. Sì, per alcuni versi mi ha ricordato un po' Ozark, ma ha una di fondo. C'ha
Netflix.
Un'ironia che Ozark non aveva.
Netflix
sì.
Sentiamo il nostro Boris Sollazzo, è d'accordo? Sentiamo Boris Sollazzo.
Buongiorno. Dunque, sono d'accordo parzialmente.
Allora, no, scrive Anna. Guarda lo schifo che hai creato. Scrive Anna: no, oggi non ho le mestruazioni, penso che ce
l'hai
l'avevo.
Detto tu,
no,
io non l'ho detto,
ma perché,
io queste cose non le
ma
dico.
Perché era quello che stavi per dire.
C'è una sigla,
ti ho prevenuto,
io
ti ho prevenuto.
Una mamma, delle sorelle, una moglie che m'hanno
educato. Potere è morto povero, ci scrivono. Allora, Emilio, non è che la foto non sia stata, sia stata ritoccata ingrandendo le tette o togliendo le rughe, è palesemente una foto finta con i bambini con le mani da adulte. E visto che da settimane si sospetta che Kate stia molto male,
è quello,
pubblicare un fake del genere fa pensare che ci sia qualcosa sotto. Mi pare una semplice deduzione logica, non è complottismo, signori.
Per quello io ti dicevo, rispetto a questo è un ruolo, nel senso che i sudditi vorranno sapere lo stato di salute di questa persona.
Allora, la sigla ci scrivono è da brividi,
bellissima.
Presto verrà incisa e sarà fra le nostre novità la sigla. Oh, confermo, De Gregori è matto vero. Una volta lo incontrai e chiedendo un autografo lui mi disse: tira il dito, e sbra troppo forte. Sì, sì, sì.
Dai,
è una gag classica di De Gregori. Sì,
no,
sì, sì. È fatto così, è
sfareggiato.
Che dico, Maurizio?
Che dico,
ti permetti? Ha detto sbra.
C'è una sigla in proposito.
Allora,
ma gliel'ha insegnata Battiato questa cosa.
Ma che è questo? Il balletto qua.
No, le uscite inopportune di Mauri, che si rimangia tutta la onta di quando parla delle serie TV solo per voi.
Allora,
in realtà
sai che ho deciso?
Così.
Ha ragione lui. Tu sei uono solo quando parli di serie TV. Perché per il resto, ma come ti permetti di che dei cori scorreggio?
Scusa, ha detto di tirardito, fra, io facevo così.
Allora,
amici,
è vero, sì,
purtroppo,
è vero.
Ragazzi, fermi tutti. C'è una breaking news dell'Ansa. Maurizio Paniconi, De Gregori o Scorreggione, eccola. Questo è quello che tu.
Regia,
e adesso mi è arrivato un messaggio di De Gregori.
Eccolo,
in questo momento
leggilo.
Non vengo più in trasmissione, che c'è quello schifo umano che mi denigra. E a cui io adesso farò avvertenza.
Sì, Vertenza, c'è una sigla.
Addirittura Vertenza.
Vertenza.
Che sono i datori di lavoro.
Non sei datore di lavoro.
Vertenza.
Che fa Vertenza. A questo punto. Poi la colpa di tutto.
No, ma che.
Ah, sì?
È liberticida.
Allora, c'è una sigla per questo.
Sì. De Gregori è così. Lo conferma Gigi Bilancioni, che è amico di De Gregori.
Stretto.
E dice: durante gli spettacoli di De Gregori dice anche le barzellette. Se gli va.
Ma dai.
Se gli va, lui racconta anche le barzellette.
Non c'è una cosa più lontana da De Gregori che questa, credo.
Scusa, ma se ha fatto il disco con Zalone, può essere pure quello che tiri
esatto,
dire fa sbra che...
Poi se l'ha detto Gigi Bilancioni sarà vero, cioè
io mi fido di Gigi Bilancioni. Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno, vi volevo dire che venerdì 8 marzo sono diventato papà di una bellissima bambina. Sono molto felice.
Come si chiama?
Volevo chiedervi se mi potevate dedicare una canzone dei Maiden a vostro piacimento.
Certo,
una qualsiasi.
Certamente.
che sono la mia band preferita, e chi lo sa, magari un giorno pure la sua. Ciao ragazzi.
Bene, 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 grazie, grazie Alessio. Allora, ma Martina Carona non può esserci tutti i santi giorni, venendo in macchina da Borgo di Dio.
Proprio lì abito.
Allora, Ale, morirò ad agosto, verrai il mio funerale? Vuoi venire al funerale dell'ascoltatore?
Ma chi è? Però agosto, ragazzi, muore agosto.
No, agosto no.
So, però uno
come i matrimoni.
Muore.
Io ho le ferie solo agosto. Ferie. Diciamo che io sono libero solo ad agosto, va bene?
Allora, facciamo una bella cosa. Vieni tu, Gigi Bilancioni, qui in studio. Vi dico una cosa, ma non ti presentare senza De Gregori. Quindi bussa con i piedi e bussa con i piedi di De Gregori.
Di De Gregori. Esatto.
Questa è la cosa.
Però, cioè, non è l'ospite, non sarà De Gregori,
così
l'abbiamo, ma
così
Gigi Bilancioni.
Sei forte, Mauri.
No, in questo momento mi sono isolato.
Artemisia si chiama la bambina dell'ascoltatore.
Non è vero mai.
Artemisia Gentileschi, grandissima vittrice,
grandissima
sorella di Orazio.
Una storia.
Allora, figliola di Orazio, no, figliola, che cazzo dico. Che bello svegliarsi con voi, Maurizio a parte, ci scrivono, vai, sentiamo.
So. Bravo Mauri, the gentleman, bravo Mauri, tipo Ozark, ma invece di essere ambientata negli States, è ambientata in England.
Bene, lo sai che però...
migliore.
Sì, lo sai che però ti dico una cosa, ho sbagliato, Artemisia Gentileschi, figliola di Orazio, invece ti devo dire la verità, no. È Orazio che è padre di Artemisia Gentileschi.
Ah, vedi, ecco. Bravo. Cioè, bisogna dire le cose come bisogna dirle.
Per mantenere la calma. Cominciamo a me.
Non ha proprio paura di dire le cose come sono.
Brava. Grandissima vittrice. Va bene, senti un po'. Allora lo invita, Gigi lo invita. Abbiamo organizzato e la cosa.
Quando
cosa si farà? Beh, a ben presto, Gigi. Dici tu,
però basta.
Compatibilmente con gli impegni, non tanto di De Gregori, che deve fan cazzo, ma con Gigi Bilancioni, che certo, è molto impegnato.
Abbiamo da credere.
Sulla questione Kate, chiedete ad Antonio Capranichetta, quello che sa tutti i cazzi della monarchia. Ma che Capranichetta? Caprarica?
No, Capranichetta è quello che manda messaggi qua.
No, poi con la R, no, con la N. Caprarichetta, casomai, a questo punto. No, Caprarichetta, che lo si chiama Caprarica.
Caprarica. Adesso ti tiro l'acqua addosso.
No, Capranica.
Tiro l'acqua addosso.
Vabbè, sentiamo, dai, velocemente dobbiamo chiudere, dai. Dobbiamo mandare a pubblico.
Buongiorno. Troppo forte, De Gregori. Una volta l'ho incontrato che zuppicavo, no? E io mi fa, oh, ma che hai fatto? Mi sono fatto male al malleolo. E lui, malleolo, se ti fa male.
Allora, fermi tutti.
Apri storiche de...
Allora, siamo all'argomento del giorno. Allora, Francesco De Gregori, la vita di Francesco De Gregori e
tutti gli aneddoti
che avete conosciuto De Gregori, insomma.
È un burlone.
Allora, dovessi scrivere che racconta barzellette dalla mattina alla sera.
Scrivi, apri un documento.
Apri un documento. Racconta barzellette.
Apri sto cazzo di documento, Mauri.
Maurizio. Racconta barzellette. Allora, lui è un po' aggressivo, però pure te.
Posso fare
no,
una sigla?
Scorreggia. Allora, Maurizio.
Che dici? No, scorreggia. No, Maurizio, scorreggia.
Scrivi sbra così.
Allora, lui fa sbra quando ti chiede di tirargli il dito.
Guarda che lui scrive scorreggia facendo tirare il dito.
Aspetta, racconta barzelletta e poi che altro hanno detto?
E del
fa battute.
Buongiorno Mauri, sono ecco. Antonio Capranica da Londra. Stamane c'è molto traffico, comunque non mi chiamo Capranichetta ma Capranica, e tiene ancora banco, come avete sentito, la foto modificata della principessa Kate. Sì. A breve non avrete le notizie.
Bello, finita
così,
la Caprarica sta in cazzo. Scusa,
le notizie, arrotolale e infilatele tutte
no!
su.
No, ma no, no, Caprarica c'è denuncia.
No,
no, io dico
ma
questo.
Non ha dato nessuna notizia, tra l'altro.
Come no, scusa.
Ha detto quello che abbiamo detto
ma
io.
No,
adesso.
Ma no. Oh, c'è Ludovica che scrive anche io voto per Martina tutti i giorni. Vai, sentiamo.
Io sono Mauri, non dico mestruazioni o come è possibile.
No, ma cosa
incredibile. Radio Rock Podcast.
Lesha and Brian Johnson, questa Killing Floor 9:12 su Radio Rock. Intanto sul profilo ufficiale di Ilaria Cucchi appare questo, su Instagram appare questo, sta foto che dice con una didascalia che dice: il 35% degli uomini pensa che dare uno schiaffo a una donna sia un'azione giustificabile. Mentre il patriarcato miete una vittima dopo l'altra, l'Italia torna all'età della pietra. E quindi, insomma, il commento poi, no? Dare uno schiaffo a una donna non è mai giustificabile. La violenza di genere non è mai giustificabile. Oggi, a pensare il contrario, un altissimo numero di cittadini italiani, pensate, erano meno di meno 2 anni fa. segno che la cultura patriarcale non solo continua a mietere vittime, ma prolifera. Per questo, quando leggiamo o ascoltiamo delle sciocchezze, purtroppo capita spesso come il patriarcato non esiste, che la donna ce l'è cercata o ogni altra forma di vittimizzazione secondaria. Penso che sia giusto smettere di leggere, smettere di ascoltare e invitare sempre di più a farlo. Tutto questo deve finire, il dato preso dall'ultima indagine Ipsos, un paese divergente. Senti, intanto stavamo parlando di De Gregori e stiamo facendo questa nostra rubrica nuova che porteremo avanti anche nelle prossime settimane. Si chiama Il De Gregori Nascosto.
Sì, c'è una sigla poi quando vuoi.
L'abbiamo studiata negli ultime settimane, era pronta per partire a settembre, poi abbiamo dovuto...
I tempi erano maturi.
Abbiamo dovuto parlarne un attimo con lo staff di De Gregori perché lui giustamente voleva che venissero in luce alcune cose e quindi abbiamo, anche per un discorso di marketing, abbiamo optato per partire con Il De Gregori Nascosto adesso che c'è questo disco con... Checco Zalone, De Gregori Zalone, disco in uscita il 12 aprile, si chiama Pastiche, Pastiche, bellissimo anche il titolo. Il concerto insieme, De Gregori e Checco Zalone, 5 giugno alle Terme di Caracalla. Altro momento
spaziale,
imperdibile, bellissimo. Spaziale, bellissimo, ma c'è un De Gregori nascosto che dobbiamo conoscere.
C'è una sigla,
c'è una sigla e c'è un De Gregori nascosto che dobbiamo conoscere che ha nascosto per troppo tempo. Però c'era una canzone che un pochino faceva intuire questa cosa, ma ha nascosto la sua vera natura e noi la sveleremo. Vai con la sigla.
Ma che è sta roba? Il De Gregori nascosto... Di che cori non aver paura?
Bene.
Di svelare il tuo altro nascosto.
Allora, devo dire
anche
che
quando ti tirano il dito a fai pra, oppure quando dici le barzellette nei concerti.
Devo dire le tue sigle
quando fai
fanno
concerti
sempre
con Zalone.
No, ha ragione, ho
quando fai concerti con Zalone, che Maurizio è lì nella folla.
Bella, mi piace, molto bella.
Allora, Maurizio è una persona piacevole che guarda.
No, basta. Vuoi fare un attimo un riepilogo sulla sulle cose dette fino adesso?
Fas Brahms facendo tirare il dito, racconta le barzellette, fa le battute sui malleoli, ci vai a pranzo, non riesci a mangiare per le battute che
ma
fa.
Ma non ci ha messo amore, ci ha messo sentimento, ci ha messo un cazzo.
Aspetta, aggiungiamo. Allora, De Gregori è istituto tradizione presepe in piccolo borgo reatino. Così ci scrivono.
Ma che cosa vuol
così
dire?
Ci scrivono e così io leggo.
Istituto di azione presente.
Allora, De Gregori. Però
colui
Maurizio
che ha creato questa cosa.
È
no?
Istituto tradizione presepe in piccolo borgo reatino. Scrivi anche questo, per favore.
A proposito di questo.
De Gregori sembra sia bravissimo a parlare con i rutti. Ci dicono.
E c'è una sigla vera.
Tra poco. Quoto. No, perché sono tante. Guarda, voglio leggerle perché sennò. Quoto Martina presente everyday e poi vi rende ancora più belli e passabili. L'ho sentita ieri sera questa di Slash e Brian Johnson. Mamma mia, che blues! È un bluesaccio, diciamo.
È un bluesaccio.
È veramente un bluesaccio. Se l'album nuovo è tutto così, potrebbe essere una cosa che non si sente da anni. Bravi loro a fare questo
bluesaccio.
Dunque, vediamo un attimo. Aspetta, eccolo qua, vai, sentiamo.
Beh, io una volta ho incontrato De Gregori, ho chiesto: aggiungi, maestro, qual è la sua canzone preferita? O tra le sue canzoni preferite, quale canzone mette? E lui ha detto: facciamola scegliere ai miei fan al 3899 106 600.
E allora avanti. Allora, chi siamo noi per smentire o perlomeno per non acconsentire a una richiesta del maestro Francesco De Gregori?
Poi fa un bluesaccio di quelli...
Lui è simpaticissimo nella vita reale, è venuto qua a Radio Rock varie volte, ha avuto modo di conoscerlo, è molto molto simpatico. Ma raccontava anche un ascoltatore, per esempio, no, che l'ha incontrato all'aeroporto mentre lui stava prendendo, De Gregori stava prendendo il caffè. Si è avvicinato un timido e educato un ascoltatore dicendogli: maestro, mi può fare per favore un autografo? Lui ha detto: vai via, pezzente, non vedi che sto prendendo il caffè, vattene via.
No, dai, ma che simpaticissimo.
È simpaticissimo. Allora, a questo punto, vai.
Mauri, per favore, fai tre colonne.
Allora, intanto volevo dire che la notizia che Gigi Bilancioni ci ha comunicato che andrà gratis al concerto di De Gregori, invitato da Francesco. Questa è la notizia. Da Papa Francesco.
Occhio.
Allora, attenzione, perché prima di svegliarmi con voi, mi scrive qualcuno, mi svegliavo sempre con De Gregori che stemmiava sotto casa mia. E comunque scherzavo, Mauri, ti voglio bene come parisina con Mario e non ci resta che piangere. Grazie, Mauri.
Guarda, io non sai che sarei andato a casa e non avrei mangiato, probabilmente neanche dormito.
Lo credo, lo posso credere. Allora, De Gregori ha questo vezzo. di chiedere sempre alle persone che incontra. Sai chi ti saluta tantissimo?
Fa così.
De Gregori è fanatico di questa cosa, devo dire la verità. Bravo Mauri. Intanto proprio lui, Francesco De Gregori, che racconta un po' la summa, no, di questa goliardia in un brano del 1975 che è sconosciuto ai più, che si chiama Le storie di ieri.
Blusaccio.
Radio Rock Podcast.
Allora, io voglio fare attenzione, perché questo momento qui, questa oretta qui,
questa
a cui abbiamo lavorato da mesi, è il nuovo format, perché è un nuovo format che si chiama così: bellissima musica italiana e cazzate. Questo è il format. Abbiamo già predisposto una sigla. Vai con breve, però stavolta.
Certo.
Hai preso pure la rincorsa.
No, per dire.
Vai, sì, prego.
Tu
lo sapevo.
Un momento meraviglioso di musica al quale stiamo lavorando da mesi.
Ma non è così. Vabbè.
Okay. Al quale Maurizio
mi piace.
Fa di tutto.
Allora,
per rovinarlo.
Sono i vostri aneddoti. Qualcuno dice: ma la mettete per avere meno ascolto? Ma ragazzi, era una canzone meravigliosa.
Era un blusaccio fantastico.
Sei impazziti. Allora, i vostri aneddoti con De Gregori, alternata alla grande musica italiana. Quindi questo è un po' il format di oggi. Una volta l'ho incontrato in un bar che beveva un tè. Francesco De Gregori, dopo l'autografo di rito, diciamo così, gli ho chiesto: maestro, ma come fa? E lui: è la forza della lucidità, te in fre, è buono qui, è buono qui.
Vero,
così
vero.
Ha detto
parole sue,
Francesco De Gregori, parole che
anche sulla sua biografia.
Beh ragazzi, parole che sento molto vicine, no?
Per certi
vai, sentiamo.
Sono
vai.
Francesco De Gregori e morte. Anch'io ascolto The Rock Show.
Perché parla come Gasman? Non ho capito.
Ma manco
Francesco De Gregori.
Vero, come
allora, ma che voleva dire con Mussolini ha scritto anche poesie? Che Mussolini ha scritto anche poesie, che poi è vero, tra l'altro. Cioè, ho trovato una poesia di Mussolini. Devo dire che le poesie di Mussolini. Posso dire che le poesie di Mussolini facevano cagare?
Ufficialmente. Sì, penso di sì,
cioè. Assolutamente. Ecco, un po' come anche le opere, i quadri di Hitler e le opere di Stalin. Perché Stalin pure sa che ha scritto poesie, no?
Allora, in Gentleman c'è una cosa riferita ai dipinti di Hitler.
Bravo Mauro.
Dipinti di Hitler.
Non ti spoilerò.
Non mi spoilerare,
è di una ironia.
Allora, uno potrebbe dire sei il solito comunistaccio, no? Schifoso, zecca, infame, che offendi Mussolini che ha scritto le poesie meravigliose. Allora ve ne leggo una, che è questa. Amate il pane.
Sì, però mettici, no, non ci metti ironia.
Ho capito.
Mettici sentimento. Emilio.
Amate il pane, cuore della casa, profumo della mensa, gioia dei focolari. Onorate il pane, gloria dei campi, flagranza della terra, festa della vita. Rispettate il pane, sudore della fronte, orgoglio del lavoro, poema di sacrificio. Non sciupate il pane, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana.
Ma sembra un sermone di un prete.
Ragazzi,
forse
la poesia più orrenda che abbia mai
brutta,
sentito.
Cioè, non c'è
io abbia
metafora,
mai inteso.
Non sciupate il pane.
Non sciupate il pane.
È tutta didascalica. Dove sta la poesia?
Tra l'altro, ricordiamolo che questa poesia di, come ci ricorda qualcuno giustamente, questa poesia di Mussolini è stata musicata da Finardi, credo, no?
Sì.
C'è una sigla in proposito.
Allora, un gustoso aneddoto. De Gregori una volta l'hanno fermato, aggiunge anche questo Mauri, alla fermata del bus per chiedergli un autografo, e lui gestimente ha risposto: ci conosciamo? Non mi sembra, lasciami prendere l'autobus per favore. Ma Francesco, sono un tuo grande fan, ho tutti i tuoi album a casa, e beh, te l'ha ordinato il medico, così ti autorizza a disturbarmi mentre sto prendendo l'autobus, hai i miei album, non fa alcuna differenza, lasciami in pace. Un bellissimo aneddoto.
È troppo simpatico.
E andando via aggiunse: non sciupate il pane.
E ti posso dire una cosa, aggiungi a questo aneddoto, fa morir dal ridere. Che Elio e le storie tese.
Vai,
fa Moril da ridere, altro che Elio e le storie tese.
Moril.
Ciao, sono Francesco De Gregori e anche io adoro guidare e camminare in una valle verde.
Allora, hai fatto caso, sì, effettivamente, che De Gregori parlava
Irvine.
Come Irvine, hai fatto caso? Ma io non ho capito. Che poi a me mi veniva da dire una cosa, ma Francesco De Gregori canta, è tipo il maestro Laurenti, che zagaia e poi però canta tutto bene. Allora, fa finta, No.
Stai facendo body
shaming. Però stai a far finta, nel senso che come fai a invece ho scoperto che si può fare. È come quelli che
si può fare, se vuoi.
Bonolis, no? Che balbetta pure lui, però poi quando presenta non balbetta.
Riesce.
De Gregori pure canta tutto quanto.
È una cosa
incredibile.
Una coccola, Gesù Cristo.
Gesù Cristo.
E poi parla e fa: we man, we. Vale Verde, man. Hai visto che parla tutto strano,
non
no?
Sciupate il pane. Non
sciupate il pane.
Io una volta ho incontrato il maestro De Gregori e gli ho detto: maestro, quale sarebbe la strofa che avrebbe voluto scrivere? Lui mi ha guardato e con gli occhi pieni di lacrime mi ha fatto: le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà.
Sì, allora, sì, attenzione, famosa questa, questo aneddoto è famosissimo.
Attenzione, beh, l'aneddoto va aggiunto, sì, perché lui con le lacrime agli occhi. Vai, sentiamo.
De Gregori entra in un caffè. Splash.
Aggiungi anche questo aneddoto, no, che è bravo, meraviglioso. Bravo. È un aneddoto gustoso. Bravo, 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 bravo. Vai, sentiamo.
Ragazzi, mi siete fatto caso che se a De Gregori togliete la D, la R, bravo, la I e la O, viene fuori Lucio Dalla? Sì. Che hanno fatto banare Public, che non è a caso. Insomma.
Allora, hanno fatto banare Public. Attenzione, attenzione. E io, questo, e io lì ti volevo menare. Allora, sì, 1975, sì, esce anche volume 8 di Fabrizio De André con le storie di ieri che abbiamo appena ascoltato di De Gregori, però reinterpretate De André. C'era anche un altro brano di Fabrizio De André molto scoppiettante, molto bello, allegro e anche un po', devo dire, pieno di volgarità, di battute un po' alla vacanza di Natale, e si intitola Giugno 73, che parla della separazione di due, di una coppia, diciamo così, che si lascia, va bene? Ascoltiamo insieme Fabrizio De André e poi ancora aneddoti su De Gregori. Radio Rock Podcast. Una piccola chiosa prima della pubblicità: era giugno 73, Fabrizio De André, dall'album scritto insieme a Francesco De Gregori. E sono proprio curioso, Mauri, di capire questo incontro De Gregori-Zalone, perché da una parte c'è il re della comicità nazionale popolare italiana e dall'altra c'è Zalone, no? Quindi sono molto molto curioso di, quello, di capire quello che, che accadrà questo, sì, connu... Oh, cosa sarà? Volevo dire, volevo correggere Lorenzo, non non è in Banana Republic, infatti mi sembrava strano, Lucio in Banana Dalle, Republic credo, è il disco condiviso tra Lucio Dalla e De Gregori, ma non c'è dentro cosa, sì, sarà, perché cosa sarà? Sta in un disco di Dalla che si chiama, se non sbaglio, proprio Dalla,
si chiama Lucio Dalla, proprio
Lucio Dalla o Dalla, adesso non mi ricordo, e che è uscito proprio in quegli anni, però è un disco di Lucio Dalla, e il disco 76. Si chiama Lucio Dalla, Lucio Dalla, ho detto, sì, solo sì, Lucio Dalla,
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 beh,
Dalla,
è
Dalla,
del
Lucio
77, 78,
79 sempre, 79, però è in quel disco lì, cioè cosa sarà? Dopo l'ascoltiamo casomai, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco. Sta prendendo vita il pamphlet dedicato agli aneddoti, all'aneddotica su, come si chiama?
De Gregori,
scusa, su Francesco De Gregori, in cui racconteremo anche il De Gregori più delicato,
nascosto,
più nascosto, più particolare, meno conosciuto rispetto a quello che magari si vede di solito su di lui, giusto Mauri?
Giusto,
giusto.
Radio Rock Podcast.
Cave è un altro di quelli, questa è Wild God, meravigliosa, è un altro di quelli che gli sentiresti cantare anche un elenco del telefono, come si dice in questi casi, e staresti lì ammirato ad ascoltarlo, non ne sbaglia una. Comunque, 18° lavoro in carriera, un bluesaccio del cantautore e poeta australiano, grande amico di Francesco De Gregori, Wild God, seguito ideale dell'ultimo Ghost In del 2019, segna il ritorno il prossimo 30 agosto di Nick Cave assieme ai suoi The Bad Seeds.
Anche
intanto
se, veloce. De Gregori l'ha conosciuto tramite Checco Zalone, perché Nick Cave in realtà è amico di Checco Zalone. Sì,
allora, sì, sì. Allora,
stati calmi.
Allora, stiamo calmi. Dunque, si potrebbe sapere il nome dell'album a cui appartiene questo brano di Nick Cave? Apparterrà. Apparterrà casomai al jazz. Ti ricordi Ornella Vanoni che diceva? Sì.
Ma sai che ho sentito, ho sentito un'intervista in cui diceva che lei al suo funerale vuole Paolo Fresu che suona. Dice: Paolo, io al mio funerale
la voglio rivedere. È il momento forse di televisione più stupendamente e voglio dire anche commoventemente cringe della
distopico
storia. Vanoni e Costanzo.
Mamma mia,
Vanoni
che
e
bello.
Costanzo. È stata una cosa di
non c'è. Ci abbiamo campato dei mesi.
Sì, ho bisogno di risentirla. Sì, grazie. L'abbiamo anche scritta.
Ma
il
certo
testo. Allora, vediamo se riesco a farvela riascoltare, perché se no aspetta, Eden Viaggi.
Perché vuoi la sigla?
No, eccola, è pronta.
Tu canti benissimo il brasiliano e tutta la malinconia che c'è nelle canzoni brasiliane.
Esatto.
Quindi non so perché ti appartenga tanto, però ce l'hai.
Mi appartiene tanto, sì. Difatti mi appartiene il Brasile come mi apparterrà, credo, il jazz. Chi? Il jazz.
Chi?
Bellissimo.
Chi? Il jazz.
Il jazz. Ah, questa, no, questa è la versione, aspetta, questa è la versione remixata.
Ah, ok.
Io gliela attivo, aspetta, vediamo.
Benissimo.
Sì, voglio risentire
brasiliano. Brasiliano. E tutta la malinconia che c'è nelle canzoni brasiliane.
Saudade.
Esatto.
Esatto.
Quindi non so perché ti appartenga tanto, però ce l'hai.
E lei spiega.
Tanto, sì. Difatti, sì? Mi appartiene il Brasile, sì? Come mi apparterrà, credo, il jazz.
Credo il jazz.
Non fa una piega, però.
Sì? Il jazz.
Ah, il jazz. Infatti hai detto che farai un disco di jazz. Farai un disco di jazz.
Ancora, vai,
non faccio un disco, voglio cantare.
Non nel disco, in manifestazioni varie.
Manifestazioni varie.
Che si chiama Paolo Freso.
Così. Conosci? Un amico. Paolo Freso.
Questo Paolo Freso.
Questo Paolo Freso. Non
sembri tu quando fai le sigle, Ale.
Ci guardiamo, non proviamo, alla prima è buona.
La prima è buona, via. Prima è buona. Ci guardiamo, non proviamo, prima è buona.
No, la risposta più bella, la cosa più bella è la siete persa, è la risposta di Costanzo quando lei dice questo.
Che bello. Fai il primo
che non gliene frega un cazzo. E fa che bello.
Ci guardiamo, non proviamo, alla prima è buona.
Che bello.
Ah, che bello. Quando fai il primo concerto?
Tanto tu non vieni.
No, io non vengo, che vuol dire? Però fammelo sapere.
Te lo faccio sapere giusto per sapere.
Beh, per sapere.
Ha fatto tempo a morire, poraccio.
Allora, e non è andato al concerto.
Esatto. Vabbè, per cazzo. Ha pure lei, che glielo dice a fare se fai quello non c'è.
Quindi, il discorso è questo. Il disco... Cioè, Wild God, brano di Nick Cave, appartiene al disco di Paolo Freso, appartiene all'album prossimo, di cui ancora non si sa il titolo, che uscirà il 30 agosto. Va bene. Allora, fioccano gli aneddoti su De Gregori. Una volta ho visto De Gregori incontrare la morte per strada. Ella, notando il suo aspetto da corvaccio tipo cocchiere di Dracula, si grattò i coglioni e cambiò strada. Vai ancora, vai. Aneddoto.
Nel discorso, stavo andando al lavoro, a un certo punto niente, mi si ferma la macchina, accosto, alzo il cofano, sto per cercare di capire che è. A un certo punto mi sento suonare il clacson, dico mo chi è? Cioè, faccio capocella, vedo Francesco De Gregori, con altri gesti dall'abitacolo, fa vieni.
Io, vieni con me.
Vabbè. Tipo va là, fa vieni, dove stai andando? Tipo al lavoro, te porto io. Ah, grazie, stavo a fattare. Che problema c'è? Dove devi andare? Gli dico la via, sì, la socia abita l'amico mio. Pia parte a dubbiotti,
non
gli frega niente. Io, Francesco, tranquillo, pure se tardo un quarto d'ora. Cioè, no,
certo tardo un quarto d'ora dove?
No, niente, questo dove dovevo andare? Spalletta, sta a correre come un pazzo. Insomma, questo
doveva parare.
Il pizzeria gli fa guardi che il Gran Premio è domenica e De Gregori sai gli risponde ma il venerdì ci stanno le prove, boh, giù a ride,
è giù a ride,
no, lo so,
è così. Attenzione, ieri mattina ho incontrato il buon maestro De Gregori, il quale mi ha rivelato che in realtà da buon toscanaccio napoletano lui si chiama Francesco Gregori, ma ha aggiunto il De per rendere il nome più lezioso. Costanzo, ricordiamolo che è morto pur di non andare al concerto della Vanoni. E poi, quindi, insomma, ricordiamolo, poi bello. Sentiamo ancora.
Buongiorno, ma voi dite che è tanto simpatico De Gregori. Io una volta ho accompagnato mia figlia a comprare un paio di scarpe a Via Veneto, è passato lui con quei diti. Hanno fatto un apprezzamento che non mi è piaciuto, mi via. Gli ho detto, bella di papà, entra un attimo che io ho un attimino da fare. Sono andato lì. Gli ho detto, ripeti un po' quello che ha detto. Lui mi ha dato un destro.
De Gregori.
Lo so guardato, ho detto, ma anche il sangue mi ha fatto uscire. Anfame.
Bello, bellissimo.
Cioè,
lo sai che ci credo, perché io lo vedo un po' manesco anche De Gregori.
Sì, vabbè, ma è goliardico.
Vincenzo le fa ste cose.
Goliardico, goliardico.
Ho beccato De Gregori dentro l'ascensore, che ho fatto, ma Francesco, ma che sta a fare qua dentro? E lui, ma che non lo sa, sono rotte un'altra volta le scale.
Allora, questo pure è vero. Attenzione, questo pure è vero. Sentiamo ancora, vai.
È vero. Per le strade di Centocelle vidi un bambino sporco, malnutrito in terra, aveva un cappello davanti a sé, chiedeva qualche spiccio.
Sì.
Di là passava Maurizio Paniconi.
Sì. Di là.
Intenerito da questa di immagine. Di là dove? Allungò a questo bimbo una 10 euro.
Una 10 euro.
E gli disse: questi sono per i tuoi studi e per la tua vita.
Sì.
Pensate, quel sì. bambino sì. era Francesco De Gregori.
Che bella. Allora, questa è l'aneddoto più bravo, bello. Mauro, e tra l'altro ti posso dire anche una cosa, è anche il più vero quest'oggi, perché restituisce un De Gregori così come noi l'abbiamo capito.
E anche un Mauri così
anche,
come
Per certi versi anche un Mauri.
C'è una sigla in proposito.
Dico questo, gli aneddoti che abbiamo raccontato oggi sono tutti veri, tranne uno che è fasullo. Indovinate voi quale.
Ma finiranno tutti in un pamphlet.
Allora, indovinate voi quale. Attenzione ragazzi, è arrivato il momento tanto atteso, quello in cui si ascolta tutti insieme Francesco De Gregori, manco fosse morto, stavamo mettendo tutte le canzoni di De Gregori, con lui non è vero, poi tra l'altro sarà con noi più tardi, con Lucio Dalla in Cosa Sarà.
Radio Rock Podcast.
Bella, bella, molto molto bella. Là, vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600.
Sentiamo. Io ho incontrato il maestro De Gregori una volta in sogno. Nel sogno io e il mio amico Sasà gli fregavamo l'auto e gliel'abbiamo anche fracassata. A un certo punto il maestro se ne accorge, ci insegue trasformandosi in John Malkovich, dandoci la caccia per tutta Roma.
Lui lo fa. Vogliamo dire che De Gregori è un po' il John Malkovich italiano.
No,
ti dico diversamente. John Malkovich è il De Gregori americano. A questo punto così.
Meglio,
molto meglio. De Gregori, quando vai a cena, arrivato al dessert, ti guarda negli occhi e ti dice: sai a chi mi riferivo? Hanno scritto generale. Tu gli chiedi a chi? Lui si alza in piedi, punta le mani verso il cielo e abbassandole verso l'inguine urla: sto cazzo.
No, che lo fa. Simpatico. No,
lo fa. Oh, ma quanto è bello l'assolo di Clarinetto alla fine di Cosa Sarà? Sì, di Dalla, tra l'altro, Dalla, altro grandissimo. Faremo un'aneddotica anche su Dalla.
Ho sentito varie imitazioni che avete fatto di me che non bellissimo. Corrispondono alla realtà.
Presidente Mattarella,
ho preso l'autobus, ma non ho risposto così a quell'ascoltatore.
L'autobus l'ho preso.
Io non rispondo proprio.
Allora, aspetta un secondo. Hai fatto, Biancione, un'imitazione di De Gregori che sembra tutti tranne De Gregori.
Mi devi spiegare, ci sono le cicale. Lui quale dice, dimensione spazio-temporale sei?
Allora, lui dice, sembra più Guccini. A me mi sembra, sinceramente, mi sembra Mattarella.
Ho sentito varie imitazioni di
il presidente Mattarella. Presidente Mattarella, si è piccato perché abbiamo imitato male De Gregori.
A me mi sembra Bilancioni che cerca di fare De Gregori. Poi,
no, Maurizio.
Tra l'altro, Otto il Passerotto ha svolacchiato fino alla finestra di un castello fatato. Si avvicina, vede un'ombra oscura, si gira, era De Gregori. In cantina diventa il re dei baccarozzi e buccio di...
Allora, per favore, appena pronto, pubblicate il report di Mauri sugli aneddoti di Francesco De Gregori sul canale Telegram e Facebook. Allora, poi Gigi Bilancioni gliela consegnerà. Proprio perché noi lo stamperemo e lo vergheremo. Allora, noi lo stamperemo e lo vergheremo in oro. E lo faremo consegnare direttamente al maestro De Gregori, sue proprie mani. E quindi a questo punto lo vede lunedì prossimo, fra l'altro. Sarebbe un sacrilegio, ci scrivono, non poter rileggere tutte le gustose curiosità che riguardano il cantautore romano che ha una tenuta, fra l'altro, in Umbria.
Io devo dire, devo raccontare una brutta esperienza che ho avuto con Francesco De Gregori. Praticamente eravamo sul Lungotevere e io e la mia compagna che camminavamo tranquillamente. Ecco. Passa il buon Francesco De Gregori in bicicletta e rivolgendosi alla mia compagna, appunto, le urla: a buciona!
Allora, questo purtroppo. Dobbiamo registrare
ogni tanto a questi scivoloni.
Allora, effetti, mi scrivono questo no. Questo proprio no. Questo lo vogliamo. Maurizio, fai espungi. Fai una bella cosa, espungi. Allora, Francesco si offende su questo. Attenzione, ragazzi. Non facciamo
però
scherzi.
Noi, per amor di cronaca.
Però per amor di cronaca, bravissimo. Una volta incontrai il maestro, gli chiesi se potevo fargli i complimenti. Quindi, persona educata, ha chiesto prima se potevo fare i complimenti. Lui mi rispose: no, vaffanculo. grande modestia. La modestia del maestro, ragazzi, che non vuole farsi fare i complimenti,
troppo,
ragazzi.
Troppo simpatico.
È veramente un grande. Allora, a questo punto abbiamo l'aneddotica. C'è Linda che scrive: a me mio cugino mi ha detto che una volta, quando è morto, ha incontrato dei Gregori. Attenzione, perché, ragazzi, tutto questo lo mettiamo dietro. Ci sono tante cose vere. Troppe forse cose vere, una fasulla. Vai Maurizio, vai.
Allora, fa sbram facendo di tirare.
Aspetta, permetti,
il dito,
permetti. Sì.
Mauri, per favore, fai un piccolo regesto.
Vai, fai il regesto.
Sì. Racconta le barzellette, fa battute sui malleoli, sì. Ci vai a pranzo, non riesci a mangiare per le battute che fa. Aspetta, eh. Sì. È istituto, tradizione, presepe in piccolo borgo reatino.
Questo è importante, questo è importante.
Vabbè. La sua canzone preferita la fa dire dai suoi fan al 3899106600 e poi invita Bilancione ai concerti, estemmia, ha il vezzo di dire alle persone che incontra, sai chi ti saluta, chi sto cazzo,
sì.
Una volta l'ho incontrato in un bar che beveva un tè, dopo l'autografo gli ho chiesto: maestro, ma cosa fa? E lui: è la forza della lucidità, tè in fre, buono qui.
Ottimo,
buono qui.
Ottimo.
È il verso.
Aspetta,
che
sono idee geniali.
Scrivere.
Aspetta un attimo, aspetta, questa la facciamo, tutta questa cosa qui, bellissima, prima di consegnare lei, la facciamo spigherare da Bognagni. E poi la consegniamo al maestro, vai.
E ne sarà orgoglioso.
Orgoglioso. Il verso Bognagni o il maestro? Ste due, maestro Bognagni, vai.
Il verso che avrebbe voluto scrivere è: le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Sì. Una volta alla fermata dell'autobus, e poi non sono stato, non ho più scritto.
No! Una volta 200.000
dopo. Un casino.
No! Vabbè, poi li copiamo, dai.
Una volta allora, ho visto De Gregori incontrare la morte per strada. E poi una volta De Gregori mi ha dato un passaggio perché mi si era rotta la macchina, andava a due piotte, ma il venerdì ci sono le prove.
Allora, una intanto volta gli scrivono, mi hanno detto che De Gregori installa in tanti furti per Verisure, Verisure, come si chiama, poi ancora, vai, sentiamo.
Allora io ho questo aneddoto sul maestro De Gregori, sì. Praticamente una volta io, quando lavoravo in un call center telefonico, mi arriva questa chiamata. E faccio pronto, sì. Mi dice: sì, sono il maestro De Gregori.
Ah, si presenta.
Sì, certo,
lui
è così,
dico,
gentile.
Maestro, cosa posso fare per lei?
Ma che è Gesù?
E lui dice: love, love, love.
Allora, attenzione, sì, questa è la telefona. Attenzione, sessisti schifosi, ragazzi, che fate questa battuta, mi rivolgo a Pietro, che dice questa battuta schifosa, che ho anche paura, ho anche, Maurizio, credimi, del risentimento nel leggere, e chiede di chiedere a Martina se alla vostra speaker piace Dalla. Ragazzi, basta con queste battute.
Comunque sì, mi piace un sacco Lucio Dalla.
Allora, ecco, diciamo, si risponde così di solito, no?
Martina,
Maurizio,
ma chi l'ha detta sta cosa di
allora, un ascoltatore
l'hai
ha scritto questa cosa schifosa, sessista,
ma aspetta, forse
vergognosa,
ma forse una battuta che faceva troppo ridere di De Gregori, ragazzi. Ragazzi, brava. Quindi segna, Mauro.
Io una volta ho chiesto a una speaker di Radio Rock se le piaceva Dalla, e mi ha risposto solo il cantante.
Dai, no, che cos'è?
Una volta invece, anni prima, ho chiesto a una speaker di una radio, un'altra radio, se le piaceva Dalla, e lei ha risposto: no, a me piace porgerla.
Ah,
giuro,
vedi?
Aneddoti di vita vissuta. Però
è
poi...
tutto molto bello, e lo inseriremo
dove?
Nel pamphlet
di Lucio Dalla. Vai, Lucio Dalla.
Vabbè, raga, è risaputo che la canzone preferita di De Gregori è Io non pago affitto di Bello Figo.
Sì. Questo pure è vero. Affitto. Il non maestro De Gregori, ci scrivono, usa fondare gruppi death metal per poi abbandonarli e farli sciogliere nell'ignominia. Nell'ignominia. Allora, fino ad ora vedi tutti tranne due, ci scrivono. Questa è una vecchia battuta di sessista in un film di Thomas Moore, come si chiama quello lì che faceva Delitto Millen, in Formula 1? Thomas Millen. Thomas Millen, credo Delitto
Thomas
in
Millen,
Formula 1.
Millen,
battuta razzista, sessista, omofoba, schifosa, orrenda. Ragazzi, lasciamoci alle spalle sta roba da bagaglino.
Passato,
il bagaglino al confronto del premio Nobel. Sì. Poi perché si dice sempre bagaglino? Che cazzo c'entra?
Vabbè, perché è un po' il paragone col sessismo.
Lo so, vabbè,
dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere, vabbè.
Ci sono
ragazzi,
moltissimi messaggi,
lo so,
non
lo
facciamo
so,
in tempo
so.
A leggere.
Dobbiamo chiudere, ragazzi, davvero. Chiudiamo, grazie a Martina Caronna, l'appuntamento a settimana. Alla prossima, un saluto al maestro De Gregori che sarà con
ciao
noi
Martina,
per mercoledì prossimo. Ciao Ale, ciao Mauri.
Ciao,
Mauri,
ciao,
mi raccomando, dai, redigi tutti, tutto dai. E prepariamo tutto perché saremo così saremo pronti. Va bene?
Vai, Mauri, redigi.
Vai, Mauri. Ciao, Mauri.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.